Iscriviti a www.radiorizzonte.it. Richiedi la tua discodelica, inviaci la tua foto più simpatica e potrai entrare tra gli amici di Radio Orizzonte Molise. Radio Orizzonte Molise è con te ovunque.
Buonasera, Desideri Distonici, puntata 510, Radio Orizzonte Molise, la radio più ascoltata, ecco, non solo in Molise, ma in tutto il mondo attraverso lo streaming www.radioorizzonte.it, quindi raggiungiamo anche la troposfera, scherziamo giustamente, e un saluto speciale quindi da me Pietro e da me
Annalisa. Grazie, buonasera Pietro,
grazie
a te, Annalisa, e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e seguendo come sempre numerosi in questa puntata,
assolutamente,
delle 19:30,
anzi è sempre più attenti, come dico sempre io, perché c'è questo bello scambio di energie.
Esatto.
E perché c'è questo scambio di energie? Perché c'è la buona musica che va dal passato al 1959, ma non solo, quando ci sono logicamente gli ospiti contemporanei, diciamo, e allo stesso tempo l'energia che viene dalle storie di personaggi che hanno veramente qualcosa,
esatto,
da raccontare ed essere quasi un esempio per coloro che ci ascoltano.
Proprio così.
Allora, partiamo subito con...
Andiamo.
Come la possiamo definire? Scrittrice?
Lei è di tutto e di più
perché
una forza della natura.
Esattamente, una forza della natura.
Ecco. Dora Millaci.
Ciao Dora.
Ciao Dora.
Ciao Pietro e buonasera a tutti gli ascoltatori.
Ciao. Grazie. Dora cara, come stai? Anzitutto,
siamo qua.
forza.
Come dico io, fino a quando ci si sente va bene.
brava.
Meno male Dora. E allora guarda, visto che ti abbiamo presentato come forza della natura, ecco, parliamo proprio di questa energia vitale che fa parte di te, ecco, ma è qualcosa che tu hai scoperto così casualmente o l'hai sempre sentita dentro di te questa forza vitale?
Ma io, vabbè, sono sempre stata ottimista di natura, partendo da questo presupposto, che appunto sono sempre stata ottimista di natura, sono sempre stata una ragazza positiva, sorridente, eccetera. E, cioè, io vedo sempre il lato buono delle cose, il lato positivo, cioè anche nelle cose che le persone vedono brutte, io trovo il lato bello. Poi io drammatizzo tutto, anche cioè, quando succede qualcosa di brutto io trovo invece quella piccola cosa che dico sì, ma poteva andare peggio.
Però.
e quindi io sono così, l'ho sempre stata e lo sono ancora adesso, che vabbè, la vita mi ha temprata di tante sfide. E quindi se voleva mettermi a tono non c'è riuscita.
Però,
che bella forza che hai, Dora, veramente, insomma, perché tu hai una storia davvero forte, sei una donna forte, ma insomma affronti tante difficoltà, come dire, quotidiane, insomma, perché insomma alla sola età di 33 anni insomma hai scoperto di avere la sclerosi multipla e quindi insomma
una cara amica, come la chiamo io?
La tua cara amica.
Tu la chiami cara amica, però.
Questo dimostra la tua grande forza.
Di tante donne, sì, a differenza di tante donne, dico donne perché prende per lo più le donne,
sì.
E quindi a differenza di tante donne, comunque di tante persone che dicono delle brutte parole, chi la chiama il mostro, chi la chiama la bestia o cose peggiori ancora, no, per carità, già non fanno parte di me queste cose e non le dicono, io già uso sempre parole positive quando parlo. Io l'ho chiamata subito la mia cara amica perché fa parte di me, sì. E siccome io trovo sempre appunto il lato positivo nelle cose, dico ma se fa parte di me è quindi una cosa che deve essere comunque, perché chiamarla una cosa brutta, se fa parte di me è comunque una cosa bella, una cosa così buona,
certo.
Quindi anche in questo ho detto devo trovare il lato positivo. Perché
sì.
Infatti ho trovato il lato positivo nel fatto che è vero che mi ha tolto praticamente la mobilità, praticamente
sì.
La mobilità mi ha tolto quasi tutta la vista, praticamente mi è rimasto ben poco, della donna che ero mi è rimasta ben poco, però ho detto mi ha regalato la possibilità del tempo. Del tempo di dedicare alla mia passione e del tempo di dedicare agli altri.
Ecco. Brava, brava.
Guarda, su questa cosa, io scusami, lo so, sembrerà una
spiazzato.
Sembrerà una domanda, non lo so, forse cattiva. Ecco, siccome avendo questo tipo di, ecco, tu hai detto, vabbè, questa, tu l'hai chiamata amica, vabbè, l'hai chiamata, ma come fai, solo attraverso la scrittura aiuti gli altri, come fai quando tu effettivamente sei tu la prima ad aver bisogno degli altri?
Allora, innanzitutto io non uso solo la scrittura, vabbè, io ho aperto 10 anni fa una radio, che è una radio sociale,
sì.
Quindi io ho anche veramente problemi nella voce, perché io poi, ho tutti tantissimi problemi, però io faccio logopedia tutte le mattine,
certo.
Ho tanti problemi, però io comunque sia ho aperto questa radio sociale 10 anni fa, ho detto proviamo, perché vedevo tante persone su internet che facevano questi appelli, aiuto di qua, aiuto di là, e io siccome prima facevo comunque volontariato con le mie mani, le mie braccia, perché ho fatto anche volontariato nelle ambulanze, cioè, ho fatto proprio volontariato di persona, cioè ero proprio attiva, ero sì. Interattiva come donna, tra l'altro,
sì.
Mi sono ritrovata quindi da un giorno all'altro invece appunto ad aver bisogno io, però ho detto caspita, qui c'è gente che invece ha bisogno, e io come posso aiutarla? Un momento, la voce ancora mi è rimasta, qualcosa posso fare? Un po' di cervello ce l'ho, l'attitudine alla voce ce l'ho, perché ho fatto comunque sia, io facevo tante cose con il telefono, quindi insomma la voce un pochettino mi è rimasta, sfruttiamola. E io ho iniziato quindi con questa radio, ho detto vabbè qualcuno mi sentirà, quindi ho cercato di aiutare le persone tramite la mia radio, poi tramite i miei iscritti, facendo appunto, aprendo un blog, aiutando le persone con
sì.
I miei iscritti.
Bene, sì, benissimo.
Perché da dire, tu hai ragione che mi dici, tu hai bisogno di aiuto, sì, infatti c'è la mia dolce metà, Pierino, che poverino mi deve supportare e sopportare in tutto.
Però che...
è veramente un angelo, perché così
no ma era ma più che non era per perché per, logicamente per era solo per far comprendere che ecco molte volte ecco l'essere generosi, quindi comunque il fatto che tu sei una persona generosa, ecco di solito è come se uno togliesse qualcosa a te stessa, invece no, invece tu
ma anzi io penso di essere non tolgo, anzi io penso di
dare
ci picchia, sì, perché devo togliere? anzi mi sembra di fare ben poco, cioè di dare sempre poco, cioè io non sto togliendo, anzi io vorrei fare molto molto di più, perché qui c'è un sacco di gente che ha bisogno, cioè io vorrei fare molto molto di più, mi sembra di fare poco.
Però mamma mia, è incredibile
una potenza, davvero davvero una potenza.
Cioè tu ritieni di fare poco,
figuriamoci, insomma. Se fa poco Dora Millaci, non so io davvero, anche perché davvero fa tante cose.
Infatti.
E tra l'altro seguitissima nella sua web radio, perché va molto bene,
scrivo le cose e che dico, caspita, si potrebbe fare questo, si potrebbe fare quello, e cerco aiuti a destra e a sinistra, perché dico si potrebbe fare così, si potrebbe fare così. Infatti per esempio con sempre tramite la radio ho fatto due libri per aiutare, vabbè, un libro per esempio abbiamo aiutato una famiglia in difficoltà, un altro libro abbiamo aiutato dei bambini che hanno bisogno di, dei bambini poveri, cioè, perché insomma si può fare tanto, cioè, basta volerlo.
E senti Dora, a proposito,
ognuno di noi può fare qualcosa.
Ecco, a proposito di quello che si potrebbe fare, ecco, mi chiedo una domanda sicuramente un po' complessa. Cosa si può fare, Dora, in più contro questi maledetti pregiudizi, no, che si hanno appunto verso le persone che nascono con una disabilità o magari appunto che l'acquistano nel corso della vita? Purtroppo alle volte, no, ci si sente addosso proprio questo senso di commiserazione, quasi di pietismo da parte degli altri, che credo poi sia la cosa più brutta, più dolorosa che bisogna anche un po' sopportare. Ecco, tu cosa pensi si potrebbe fare di più, Dora, per sensibilizzare le persone, no, e renderle così meno...
Guarda, io ti dico una cosa, su di me io non li ho mai sentiti, ma perché secondo me parte tutto da noi,
sì,
da come ci sentiamo noi,
sì,
perché io non mi sono mai sentita disabile, io mi sono sempre sentita una donna seduta.
Bene.
Pure io mi sento toro seduto.
Io mi sono sempre sentita una donna seduta, e quando vado, cioè quando, vabbè, mio marito mi poteva portare per la strada, adesso non posso neanche più uscire per le mie condizioni, se mi poteva portare per la strada, io guardavo dritto negli occhi le persone. L'ho sempre fatto così, e anzi, poi io ho sempre questo sorriso in faccia, ci prendi come sorriso alle persone, e quindi altrettanto loro mi sorridevano e anzi mi salutavano. Che infatti mio marito mi dice, ma lo conosci? No, non lo conosco. Perché beh, tutto dipende da noi, da come noi ci rapportiamo con gli altri.
Vero,
se noi
Dora,
invece siamo quelle già che ci facciamo da noi degli pietismi, ah, oh, io sono disabile, ah, oh, io sono così, ah, è logico, già ci scartano, ecco, parliamoci chiaro.
Certo.
Invece tutto dipende da come noi ci rapportiamo con il prossimo.
Esatto.
Io devo rapportarmi per come sono, io sono semplicemente Dora, infatti io non dico mai che sono, cioè le mie condizioni, parliamoci chiaro,
certo,
perché sapranno tutti,
certamente.
Però io di solito appunto su internet, a meno che non viene fuori il discorso, non lo sanno, io dico io sono Dora.
Esatto.
Punto e basta.
Esatto.
Perché dalla voce, appunto, dalla voce vedete, appunto, a meno che non sia proprio cadaverica, non si sente.
Ma certo.
Straordinaria, appunto, Dora, davvero.
Esatto.
Sei straordinaria.
Quindi, voce, non si sente, quindi gli dico, io sono Dora. E anche tanto, io quando vado in giro, anche negli addirittura negli ospedali mi chiamano, e i dottori lo sanno, la ragazza, perché tra l'altro dimostro meno della mia età, io ho 50 anni, ma ne dimostro meno.
Davvero,
mi chiamano la ragazza col sorriso, perché appunto io sorrido sempre, e tiro su di morale il dottore e le infermiere, pensate voi.
beh, guarda, bellissimo.
Ma nelle tue
Dora,
storie, nelle tue storie, Dora, c'è questa stessa forza? O ecco, tu di solito ti cimenti in storie, in pensieri che vanno, forse sono lontani dal quotidiano?
Allora, nelle mie storie sono tutte storie che trattano cose vere, praticamente, quindi ognuno di noi ci si può immedesimare, anzi, mi è capitato più di una volta persone che mi hanno scritto, siccome io scrivo quasi sempre in prima persona, pensavano che erano, cioè che ero io la protagonista, mi dispiace che è capitato questo, mi dispiace che è capitato quell'altro, cioè, ma veramente è un racconto, non sono io, vabbè. E comunque sì, quasi tutti i finali, tutti i finali sono con uno sfondo di speranza. Perché io quello che voglio trasmettere alle persone è la speranza. Non dovete mai disperare, perché in fondo, anche in fondo alla notte più buia, arriverà sempre l'alba.
Ma anche, scusami, ma anche il giallo, ma anche il giallo, la signora del castello, alla fine c'è un messaggio di speranza.
Oh, la signora del castello, caspiterina, ma quella lì l'ho scritto, la signora del castello, l'ho scritto che avevo 16 anni, come avete fatto a ripescarlo?
Guarda, abbiamo ripescato tutto di te, sappiamo tutto, cara Dora, sei partita dalle brevi favole, poi la signora del castello, e poi sei anche arrivata finalista, insomma, avevi 18 anni, Annalisa, quando hai scritto il tuo vero primo libro, finalista al bancarellino,
Non so se
so dire il titolo, Dora, però è il segreto di... Itzatakil. Quindi insomma hai fatto veramente un bel percorso ed eri giovanissima, pertanto tanto di cappello, davvero.
Sì, 18 anni li avevo, giovane.
Dora, allora guarda, per poterti salutare, perché ti vogliamo abbracciare, quindi da me toro seduto voglio abbracciare, tu hai scritto anche tante favole, tante fiave, diciamo, principe fiave.
Sì, sono addirittura arrivate alle scuole, pensate.
Ecco, ma la vita secondo te, per essere una favola, che deve avere la vita per essere una favola?
La vita per essere una favola, allora è difficile comunque sia che la vita reale sia una favola, perché comunque sia la vita reale non è una favola, è molto diversa dalle favole, lo dico sempre. Perché la vita reale ti fa soffrire, c'è la sofferenza, è inutile. Però, come dico io, comunque sia non bisogna mai perdere la speranza, la voglia di lottare, la voglia di credere nei propri sogni, perché lottando si può raggiungere, lottando però in maniera pulita, al momento, dico sempre, cioè per esempio una giovane ragazza in radio come che per me può essere mia figlia, dico sempre, mantieni il tuo cuore puro, lotta per le tue cose ma con il tuo cuore puro e riuscirai nella vita. Perché bisogna sì lottare per i propri sogni, ma senza far del male agli altri.
Esatto. Brava. Bravo, Dora, senza ledere nessuno.
Grazie Dora, sì. Ti ringraziamo.
Grazie Dora.
Sono io che ringrazio voi per questa possibilità che mi avete dato. Ma... ringrazio tutti gli ascoltatori. Siete gentilissimi, veramente.
Grazie a te, Dora, grazie di cuore. Io dico sempre evviva la vita. Grazie, Dora.
Sì, evviva davvero.
Grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti. Ciao.
Grazie a Dora Millaci.
Grazie Dora, un abbraccio grande. Ciao.
E allora adesso mentre Annalisa ricorda i saluti, fa dei saluti speciali a Radio Sputnik, eccetera.
Un saluto,
vediamo se c'è un ospite, vediamo se riusciamo a ritrovare il nostro ospite in primo piano. Vai.
Bene, allora salutiamo tantissimo, calorosamente, Radio Crisol dal Cile e Radio Sputnik della Spagna, perché insomma da sempre siamo gemellati anche con loro, per cui come dire, loro ci seguono e noi seguiamo loro automaticamente, per cui chissà che quanti italiani lì ci ascolteranno puntualmente, insomma, in mezzo alla settimana, pertanto è davvero un onore per noi poterci far ascoltare anche, come dice il caro Pietro, nella troposfera, quindi anche lontano ci sentono.
E il desiderio di Stonici continua con questa stessa energia, con questa stessa voce forte, intensa, diversa, perché abbiamo in linea Viola Valentino. Ciao Viola.
Ciao Viola.
Ciao a tutti.
Ciao Viola, cara, buonasera.
Grazie per aver accettato l'invito e grazie per condividere questo momento pieno di energia. Tu, anche Viola, come Dora Millaci, una donna battagliera.
Dobbiamo proprio dirlo, le donne con la D maiuscola, lo possiamo dire.
Come mai? Cioè, io mi trovo un po' in difficoltà, Viola. Come questa caratteristica di essere battagliere più femminile? Secondo te perché?
Ma perché forse nella vita abbiamo avuto delle esperienze importanti che ci hanno fatto riflettere, pensare e andare avanti nella battaglia, perché poi la vita è una battaglia. Forse per alcuni no, ma per altri sì. Di conseguenza io mi metto sempre dalla parte dei più deboli, nel senso che comunque le battaglie le abbiamo avute tutti. Vinte, perdute, però comunque le battaglie ci sono e ci saranno sempre.
Sì, sì, l'hai detto Viola, sei una donna che si mette in prima linea per gli
altri.
Sei molto sensibile e insomma, voglio dire, tra le ultime cose, tant'è, voglio dire, aiuti profondamente i giovani emergenti, specialmente in questo periodo difficile, e ti fa davvero onore, tant'è che hai duettato proprio, insomma, non molto tempo fa con Francesco Serra, che è un cantante emergente.
Con
tantissimi ascolti, con il vostro singolo Questo pensiero d'amore. Ecco, Viola, e devo dire che davvero, insomma, chapeau, perché veramente è bellissima questa cosa che Viola aiuta i giovani emergenti, e quindi dando questa possibilità davvero poi apri la strada in qualche maniera. Come ti fa sentire, Viola, proprio questo, come dire, questo essere vicina ai giovani emergenti? Come ti senti?
Ma mi fa sentire bene, perché comunque do una mano, perché comunque sono utile, perché comunque mi vogliono bene, cioè ci sono tanti perché, ci sono una marea di perché lo faccio, perché mi piace che la gente sia felice, nel senso la gente, i ragazzi che mi chiedono magari una partecipazione nel loro disco e queste cose, a me piace sempre dire di sì, preferisco dire di sì che di no, certamente se mi propone una roba tremenda non posso fare.
Certo, bisogna sempre stare attenti a selezionare le cose giuste, giustamente.
Però i ragazzi che si sono proposti fino ad oggi, devo dire, hanno tutti un bel valore, un bello spessore.
Che bello.
E Francesco l'ha dimostrato, perché comunque con Francesco Serra comunque abbiamo avuto tante visualizzazioni, non parliamo di vendite, di dischi, di cose, perché in questo momento non si può fare nulla, cioè,
lo so,
è vero, è un periodo complicato,
ma
veramente siamo in
è
un periodo assurdo,
molto complicato. Ecco, ma Viola, tornando alla, ecco, quest'amore per la musica, ma l'amore per la musica, che poi, ecco, è una forma veramente rivoluzionaria, e tu l'hai messo in atto questa rivoluzione ogni volta che ti sei cimentata nel mondo musicale, eccetera. Ecco,
lo farò ancora.
E lo brava, non finire mai.
Ecco, quest'amore è un amore che tu avevi dentro i tuoi sogni, o è stato trasmesso, insomma, questo amore per la musica?
Ma un po' ce l'avevo nei sogni, un po' è stato trasmesso, perché comunque io sono figlia d'arte, quindi mio padre era un pittore, chiedo scusa per i miei cani che abbaiano.
Ma ci fa piacere sentire anche loro, tranquilla Viola, non ti preoccupare.
Così mi possono dire, dice, Pietro,
fa parte della famiglia, non
Pietro,
ti preoccupare.
Pietro, sei come un cane quando parli in radio, mi fai bene, ma...
E quindi ce l'avevo dentro, probabilmente, non lo so, perché io volevo fare il dottore da grande.
Volevi fare la psichiatra, quindi... se non sbaglio, vero Viola?
Sì, bravo.
Vedi, ma
adesso devo andarci io dalla psichiatra.
Guarda, veniamo con te comunque, io e Pietro, se possiamo, Viola, facciamo un appuntamento collettivo, ecco, può essere utile.
Una comitiva di...
Perché no, facciamo sconto anche, ecco, esatto, siamo con te, assolutamente.
Però, invece, la parola sempre per te, che cosa ti fa provare, la parola sempre?
Cioè, mi fa provare la vita, perché la vita è per sempre, prima, durante, post, secondo me, mortem, cioè, la parola sempre, non a caso ho chiamato il mio ultimo lavoro e sarà per sempre.
Esatto. Dedicato al tuo produttore, giusto, esecutivo Luigi Matta, e ci sono diversi, insomma, brani, tra cui tre inediti, e poi, insomma, c'è anche un brano nel disco che, sai Viola, tu non hai voluto, se non erro, insomma, far uscire, nel senso che ha un titolo un po' così, che a me non sembra una parolaccia, devo dire, però vero? Strunza, non è una parolaccia, voglio dire.
È una delle canzoni più amate durante i miei concerti, se non la canto minimo due volte si incazzano.
vedi, quindi voglio dire.
È meglio, cioè, proprio improbabile non cantarla.
Sì.
I primi tempi, quando l'ho tirata fuori per presentarla al pubblico, diciamo, delle serate, dei concerti, che prima c'erano, adesso non ci sono più, mamma mia. Vabbè, comunque, stiamo vivendo un momento difficile.
Ah, sì.
Quando ho cominciato a cantarla, sentivo i ragazzi che urlavano stronza, 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 che poteva sembrare anche un'offesa.
Invece...
invece volevano quella canzone, questa canzone si è fatta strada da sola, cioè non ha avuto promozione, non ha avuto nulla, proprio piace alla gente.
Sì, sì,
ma
sì,
è come un altro brano che si chiama l'estate,
sì, sì.
Anche quella piace senza averla promossa.
È vero, sì, vero, è vero, è vero. È vero. Ma quindi tu pensi che ci sia libertà di espressione, ecco, oggi in Italia o non c'è,
esatto,
libertà di
espressione? Era lì che volevamo arrivare con quel brano.
No, la libertà di espressione c'è da parte nostra e da parte di tutti coloro che fanno spettacolo, chi nel teatro, chi nel musical, chi nella prosa, chi nel canto. E purtroppo adesso ci è impedito tutto, quindi abbiamo questo bagaglio sulle spalle pesantissimo di un anno di fermo, oltre un anno di fermo a questo punto. Di conseguenza per noi è difficilissimo. Io personalmente, che sono molto sensibile,
sì,
soffro tanto di questo problema, soffro tantissimo,
certo,
perché
sì,
posso, chiaramente capisco il problema di questa gravissima ondata di pandemia, di questa cosa che c'è stata e che speriamo se ne vada
prima presto.
Speriamo,
Viola. Ecco, diciamo, però cioè, comunque anch'io ne soffro tantissimo di questa cosa, ma come tutti noi, cioè non c'è nessuno dei miei colleghi che io sento
che non abbia
abbia avuto dei problemi, perché anche proprio è il tuo lavoro, capito?
Certo.
Uno fa, che ne so, il panettiere va a fare il pane, l'altro fa altri mestieri.
Sì.
Certo, Viola. Sì, no,
e
poi
comunque riescono in qualche modo a farlo. Noi non stiamo riuscendo.
No.
Tu fai conto che io a novembre, che era un mese importante per me, perché comunque avevo tanti concerti già. E poi avevo anche il 31 di dicembre.
Tutto annullato.
Questo non per me basta, capito? Che facciamo noi? Portiamo felicità, portiamo un po' di distrazione, portiamo un po' di amore, capito?
Quindi
c'è anche l'ente che tutela gli artisti, no? Che voglio dire, sono rallentati anche loro, proprio nel loro aiuto ai cantanti emergenti, è tutto molto bloccato, quindi giustamente si provoca tutto questo.
Macello, e nessuno ci dà delle notizie precise,
ecco, si brancola un po' nel buio.
Non riusciamo a ricevere notizie precise, bruttissimo, perché comunque abbiamo dei problemi seri, pesanti, tutti quanti.
È vero, Viola. Senti, Viola, provando a sollevarci un po' d'animo in questo momento, ecco, tu sei insomma una donna molto impegnata anche in altro, anche nel sociale, per cui sei molto vicina alle donne vittime di violenza, vorrei ricordarlo per tutti coloro che ci ascoltano, e alla lotta all'omofobia, insomma, sei sempre in prima linea e lo testimoniano anche
i brani
tuoi importanti, Tacchi di Giada e Domani un altro giorno. Ecco, questa è una situazione sicuramente molto molto grave, che probabilmente in questo momento storico si è aggravata, insomma,
ancora di più.
Cosa pensi, Viola, in merito? Cosa si potrebbe fare, ecco, appunto, in merito a questa situazione così complicata per molte donne?
Un'apertura mentale. Se si può fare solo quello, aprirsi mentalmente. Le persone dovrebbero aprirsi mentalmente delle condizioni diverse dalle nostre, nel senso che noi siamo eterosessuali, poi ci sono anche gli omosessuali e comunque sono esseri umani che hanno un lavoro, una dignità, una famiglia, forse diversa, ma comunque ce l'hanno e io li difendo e li difenderò sempre. Così come faccio con tante altre situazioni, insomma, anche la violenza sulle donne, con ti amo troppo, ci sono troppi uomini che picchiano e troppe donne che nascondono.
Sì.
È vero. E la seconda è ancora più grave, probabilmente, anche se non è sempre semplice. Però complimenti davvero per quello che fai, Viola, veramente.
Viola,
ma io mi arrangio, non è che voglio diventare
un... Non è da tutti, però ci vuole la sensibilità, ti assicuro.
Mi è stato proposto mille volte di far parte di partiti, cavoli, cose, cercare di... Però io penso che... Non so, è un mio pensiero romantico forse,
che con
la musica si possono risolvere tante cose,
infatti.
Dei messaggi, esatto. Musicali.
Quello
Viola,
quello importante.
Viola, prima di abbracciarti e di salutarti voglio farti una domanda stupida, se mi permetti. Allora, siccome io ho un fratello che si chiama Massimo, perché quando ero piccolo mi piaceva Massimo.
Perché io ho un fratello che si chiama Massimo?
Ma guarda tu, perché, che combinazione.
Perché mi piaceva Massimo Ranieri, infatti ho detto sempre a mio fratello, meno male che non mi piacevano i Dick, perché l'avrei chiamato Dick. A te ti è mai capitato che qualcuno ti abbia detto, guarda, ho chiamato mia figlia Viola perché mi piace...
Mi è capitato tante volte.
Vedi?
Mi è capitato tante volte.
La domanda è riuscita.
No, proprio, ci sono tante bambine che si chiamano Viola, grazie a me. Nel senso, loro le hanno fatte, le hanno generate. Io
però vedi, ecco.
Sì. E che poi tu ti chiami Virginia, però hai scelto questo bellissimo nome d'arte.
Virginia.
Sono due bei nomi, devo dire entrambi, devo essere sincera, però Viola dà il senso del romanticismo, sì. Cioè ci collega mentalmente alla musica, quindi secondo me è un nome veramente azzeccatissimo, sì. Quindi brava Viola.
Brava. Viola, guarda, noi per salutarti logicamente e anche per ringraziarti vogliamo mandare un tuo brano, però la scelta a questo punto la vogliamo far fare a te,
esatto.
Vediamo un po', vediamo che cosa vuoi che noi dobbiamo mandare, insomma. Vediamo, allora la prendiamo,
allora,
lo cerchiamo subito.
Lo troviamo, vero Viola?
In questo momento, okay. Stronza.
Sì. E allora, guarda, subito, vediamo, lo mandiamo, anzi, assolutamente, con tanto piacere, vediamo, sì, così, e così, allora, ce l'abbiamo.
Eccola qui, trovata.
Logicamente, però, la dedica, oltre all'abbraccio, tocca a te. A chi la vuoi dedicare questa canzone, Viola?
Che domanda difficile.
Pensa bene.
A tutte le stronze come me che poi non sono stronze.
Benissimo. E allora è una bellissima dedica. È una bellissima dedica,
veramente.
Grazie ancora alla donna forte e sensibile Viola
Valentino.
Grazie, Viola.
Ciao Viola, un abbraccio grande. In bocca al lupo per tutto.
Ciao a tutti.
Non rincorre, mi riprende quando vuole. Stronza che credevo di essere mortale. Sono scivolata ancora e nel modo più banale sono bravo a farmi male e dico stronza che ho cercato di inventare nuove storie, nuove cose da imparare mentre già sapevo tutto e tutto è scritto come ho fatto a non vederlo. Sono ancora innamorata, incasinata.
Viola Valentino su Radio Orizzonte Molise, Desideri Stonici, puntata 510, una voce forte, intensa, diversa, ma tanta, tanta energia sia a livello musicale, ma anche a livello di trasmissione, di energie che circondano un po' le persone, persone speciali che noi abbiamo qui, sempre in diretta telefonica, come l'energia vitale di Silver.
Ciao Silver.
Ciao ragazzi, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Ascoltatori che ancora ci sono e questa è una cosa importante.
Assolutamente, meno Silver, male, grazie meno a Dio, male. Grazie a Dio loro ci sono.
Mi piace la radio perché parla direttamente con la gente e tu puoi fare altre cose senza stare a guardare un video. Insomma, questo è l'importanza della radio. Quando la radio è libera veramente mi piace ancora di più perché libera la mente. Ecco,
esattamente.
Bravo, hai fatto già capire chi sei, caro Silver, nel senso, bravo, molto ben, bellissima riflessione, andiamo con Silver sulle riflessioni.
Bravo, allora io direi di partire subito per conoscerti in pieno nella tua essenza, tu sei giovanissimo e quindi sai la responsabilità che hai, no? Rispetto al fatto che il mondo della cultura, della musica, eccetera, ecco, c'è una grande responsabilità perché la musica può cambiare la vita non solo tua ma anche di coloro che ascoltano la tua musica, Silvio.
Assolutamente, se no penso che fare musica oggi, sai, l'arte in generale è un po', sta perdendo un po' interesse nei confronti dei più giovani, e la musica invece è quella ancora che detiene un po' forse più orecchie, non so come dire. I giovani di oggi la politica non la guardano, nei musei probabilmente ci vanno ma stanno diminuendo sempre di più le richieste. E quando uno va in un museo di una guida, ok, uno fai da te, no? Quindi sì. Diciamo che c'è una posizione dell'arte, di quello che è magari i quadri piuttosto che altre cose, un po' superficiale. La musica è quella che riesce ad entrare di più, probabilmente, nelle nuove generazioni, come lo è stato anche per noi. È la più forte, è una poesia, sì, però non solo, perché come diceva Dylan, la canzone sta in piedi anche da sola, perché comunque ha una struttura un po' più complessa di una poesia, perché c'è anche la musica, la melodia, te la puoi ricordare, eccetera. Quindi sicuramente credo che sia importante che chi fa musica, come hai detto tu, abbia in testa il fatto che siamo, cioè deteniamo l'attenzione delle nuove generazioni, quindi bisogna anche un po' stare attenti, secondo me, perché dare da mangiare quello che il popolo vuole mangiare non è mai una cosa buona, secondo me.
Lo so, bisogna stare attenti, hai ragione, diciamo anche il messaggio, il veicolare il messaggio nel verso giusto, giustamente.
Infatti,
per evitare fraintendimenti. Ecco, ma quanto devi soffrire per scrivere una canzone, Silver? Quanto?
È una bella gestazione.
Beh, insomma, ci sono momenti in cui si soffre e si scrivono canzoni in quel senso, però insomma bisogna più che altro vivere esperienze in generale, non solo negative, ovviamente.
Certo.
Bisogna vivere la vita a pieno. Infatti sto periodo qua, ragazzi, io vi dico, cioè, ci sono alcuni miei colleghi che riescono allo stesso stile, io faccio molta fatica. Vivere esperienze per poter raccontarle, magari romanzate, per carità, non sto dicendo che poi, ecco, comunque ci deve essere, per quanto mi riguarda, un inizio, un qualcosa di esperienza vera, vissuta, concreta, e per darmi la possibilità di scrivere di qualcosa, altrimenti non sono in grado di fingere, o comunque sì, puoi fare delle canzoni introspettive, che è quello che in questo periodo faccio, ma non è così che mi piace scrivere le canzoni, ecco, io preferisco partire da un'esperienza vera.
Esatto, poi tu davvero, Silver, dobbiamo dire che sei molto, sei vero, cioè nel senso tu sei autentico, si vede, si percepisce anche dalle tue canzoni, dai tuoi testi, così semplici, così diretti, ecco, quindi vai veramente al cuore delle persone e sei molto riflessivo, cioè tu sei giovanissimo, Silver, davvero, e pensi sia questo il tuo valore aggiunto rispetto magari anche a tanti artisti giovani come te, che non hanno magari questa stessa sensibilità?
Grazie per tutti questi complimenti.
No, è la realtà, ho sentito tante cose, devo dire che mi ha colpito proprio questa tua anche maturità, no? È vero.
Ok, grazie.
No, figura.
Guarda, io io ce l'ho dentro così, sono fatto così, e è molto difficile probabilmente mantenere questa strada, ma è importante essere quello che si è, insomma. Sì. Io veramente credo che, come ho detto prima, la musica è qualcosa che arriva e che è ascoltata, cioè viene posta ancora un'attenzione alle parole, eccetera. Quindi secondo me bisogna stare attenti. Sì. Non sto dicendo che io sono perfetto, ma scelgo di stare attento, ok, a quello che vado a cantare, perché so benissimo quello che piace alle persone, ma io non voglio fare quello che piace alle persone, voglio scrivere e cantare di quello che può essere utile alle persone, che è diverso.
Bravo.
Ma scusami, perché hai scelto di buttarti nel mondo dell'arte e della musica e non fare il calciatore come tanti altri giovani?
Hai scelto un mestiere a caso, Pietro, non so, quello dove si guadagna di più.
Ho litigato quando ero piccolo nei pulcini con un mio coetaneo.
Va bene, cosa scopriamo stasera?
Cioè, siccome io ero un difensore e quel mio coetaneo lì era un attaccante e faceva i gol, a me mi ha buttato fuori dalla squadra, perché no? Ecco il motivo, capito? Se no potevo essere a giocare nell'Inter.
Ah, ma pensa tu, ma guarda un po', hai Pietro visto? Neanche avessi mai saputo proprio di questa caratteristica. È un mago, cos'è Pietro? Cosa stai diventando?
Non lo so, chiamiamolo settimo
mentalista,
senso, non lo so,
cos'è?
Perché le donne hanno il settimo senso.
Beh, ma guarda te, senti Silvia, torniamo un attimo a te, perché insomma attraversiamo un po' il tuo percorso artistico, insomma tu sei stato ad X Factor e sei partito un po' da lì, no? Eri nella squadra di Morgan, del grande Morgan, insomma, e subito hai fatto vedere il tuo carisma, il tuo talento. Ecco, quanto ti ha dato questo programma, sinceramente Silver? Cosa di positivo ti ha dato e cosa magari hai scoperto anche così di negativo?
Io sono approdato, diciamo, X Factor dopo un bel po' di anni, insomma, certo. Che già suonavo, avevo una band, una mia band in cui facevamo sia cover ma anche musica nostra, già in inglese soprattutto, e niente, quindi diciamo, gli amici mi hanno detto, ma perché non provi ad andare a fare X Factor, lì non si poteva andare con la band, sono andato da solo, d'accordo con la mia band e tutto, e sicuramente ho visto una realtà che non conoscevo io, cioè sopra di me, nella mia band sopra di me non c'era nessuno, ero io quello che si andava a dire le date, ero io quello che scrivevo i testi e che un po' era il leader della band, non avevamo manager, non avevamo nulla di tutto questo e non conoscevo minimamente il mondo. Sicuramente mi ha dato la possibilità di stare a fianco alla gente tipo appunto Morgan, Tomassini, di conoscere delle cose che non avrei minimamente conosciuto proprio a livello di esperienze e come persone, anche un'amicizia con Morgan che va avanti ancora, per esempio, e a me piacciono le cose vere e lui senza dubbio si può dire tutto su Morgan, ma che non sia vero è che quello che dice pensa, ecco questo. Quindi sicuramente ho portato a casa questo, ho avuto modo di avere la visibilità e allo stesso tempo di acquisire delle informazioni e conoscere quelle maestranze del mondo della musica che mi erano lontane, quindi senza dubbio ho iniziato un po' da lì a farlo diventare, tra virgolette, un lavoro, perché prima avevo solo la passione, però bisogna unirle le due cose,
certo,
per far sì che tutto possa proseguire, ecco. Poi da lì ho avuto modo di conoscere persone che mi hanno affiancato, Rita Biganzoli per esempio, che mi segue ormai da 10 anni, e da lì l'ho conosciuta dopo X Factor, ma è stata lei che mi ha preso la mano e mi ha portato avanti in questa situazione, in questa difficile scommessa che è il mondo della musica oggi.
Ma te la salutiamo Rita, assolutamente, anzi mandiamo un abbraccio anche a Rita. Ma senti, domanda provocatoria, vieni invitato, ecco, puoi partecipare al Festival di Sanremo, però nella stessa giornata ti invita Bob Dylan per un duetto, rinunci al festival di Sanremo per andare da Bob Dylan?
Allora, siccome se sono dentro il Festival di Sanremo vuol dire che conosco il direttore artistico nonché presentatore di Pelle degli Anni, propongo al presentatore nonché direttore artistico di sentire Dylan, perché in quel momento è in Italia o comunque è lì vicino, insomma, diceva, e quindi vedrai che riceverò un sì senza problemi col punto esclamativo.
Bravo, ma che risposta diretta.
Meno male.
Guarda, voleva metterti in difficoltà Pietro, perché ogni tanto ovviamente deve provare a provocare, ma non ce l'ha fatta minimamente, bravissimo. Sì, sono con te.
Un duetto sul palco di Sanremo, fantastico, ecco, dal vivo, però, perché con Dylan non si può sgarrare, non è che puoi andare lì a fare come fecero i Queen per finta, ecco, perché negli anni, se no, non perché i Queen cantino per finta, ma perché Sanremo imponeva il playback, vabbè, lasciamo stare, Invece in questi anni fortunatamente c'è anche un po' di musica dal vivo, saremo da un bel po' di anni.
Che bello, che bello, infatti, la musica, la musica live, veramente.
E senti, Silvia, cosa pensi della contaminazione musicale? Ecco, ti piacciono, insomma, magari quei artisti che mettono insieme più generi e quindi tendono un po' a confondere, ma naturalmente in maniera, cioè, fatta bene, insomma? Oppure se per seguire uno stile e quello deve essere, insomma?
Ma personalmente ho sempre seguito uno stile che è abbastanza chiaro. Mm-mm. Non ho mai fatto dei mix particolari. Okay. Ma allo stesso tempo, comunque, dipende dal progetto, ovviamente, perché, ecco, deve essere, prima di tutto ci deve essere la credibilità, magari. Sì. Ecco, l'associazione di due artisti che li vedi, che non si conoscono nemmeno, ma li mettono assieme le discografiche, come succede spesso, non mi piace quella cosa. È bello quando due artisti si conoscono davvero e vanno a implementarsi l'un l'altro, insomma, mixare i propri percorsi, quello mi piace. Però secondo me ci deve essere una storia dietro, in qualche modo.
Certo.
Qualcosa che già accomunava i due artisti, o comunque che ci sia un'amicizia reale.
Sì.
Le cose fatte a tavolino, forse come progetto discografico, non mi entusiasmano, perché li vedo poco reali.
Ecco, torniamo sempre all'autenticità.
È vero,
no?
L'autenticità. Silver, prima di salutarti e di abbracciarti e quindi di proporre il tuo brano Power of Love, anzi poi ce lo presenterai e farai la tua dedica. Ecco, facciamo finta che tu abbia la possibilità di avere a disposizione tua Giacomo Leopardi e Mogol per la scrittura di un testo. Scegli come autore Giacomo Leopardi o Mogol?
Ma guarda, io dovrei prima capire se io purtroppo sono un po' ignorante da questo punto di vista, e quindi non so se Leopardi sia diciamo avvezzo a quello che è la musica, la musicalità sicuramente ce l'ha, però la musica, ecco, non so, sicuramente Mogol è un po' più in grado di essere, come dire, dei giorni nostri, ecco. Credo che se io scegliessi Mogol arriverei a più gente e riuscirei a far capire quello che voglio dire in parole
niente,
più odierne.
Bravo, sì,
ho provato in tutti i modi di
guarda,
fare
lasciamo
musica.
Stare perché non...
Io volevo,
manca solo il gioco, ti butti dalla torre e poi
no,
abbiamo fatto, ma non ce la fai.
Io volevo a tutti i costi far musicare, che no, sempre caro mi fu, questo è niente da fare.
Però mai dire mai,
mai
dire mai.
Capito, però se uno mi utilizza questo tipologia di parlare, è difficile, secondo
lo so,
me.
Hai ragione.
Un po' antico, capito?
Dobbiamo cambiarlo, sempre caro, no, è vero, cambiamo, sempre caro. Non mi viene.
Pensaci stanotte, poi magari chiami Silver, stanotte riceverai una telefonata. Silver,
sì, allora
preparati.
Facciamo una cosa, tu rifletti, tu sei uno, ecco, che riflette
appunto,
poi
appunto.
La
riflessione, insomma, di Silver ti porterà
sempre
fortuna.
Caro mi fu questo Mogol, vediamo di poterla cambiare.
Accontentiamolo, Silver, scusa naturalmente.
Va bene, grazie Silver, veramente grazie per la tua
esatto,
autenticità e per la tua sensibilità.
Grazie davvero,
ma
Silver.
Adesso è il momento, quindi, non solo di ascoltare la tua voce così pura, radiofonicamente parlando, ma attraverso la tua canzone, Power of Love. Ecco, come è nata questa canzone e poi a chi la vuoi dedicare? Oltre a Rita.
Con un titolo bellissimo poi.
Power of Love è una canzone abbastanza, purtroppo, come si dice, attuale, ecco, perché nonostante io l'abbia scritta ormai qualche anno fa, poi l'abbiamo fatta uscire, ecco, lo scorso anno, però
sì.
L'avevo scritta un po' prima,
sì.
Questa cosa vuol dire che non è cambiato molto, insomma, però vabbè, questa necessità di abbracciarsi, questa necessità di stare insieme, che poi attraverso il video girato a Bologna, tra l'altro,
sì.
abbiamo voluto sottolineare ancora di più questa cosa, abbiamo chiesto ai fan di mandarci un po' di loro video,
esatto.
Fatti con il cellulare e così, nei vari schermi in giro per Bologna, anche nel maxi schermo che era installato in Piazza Maggiore Bologna, abbiamo proiettato questi abbracci, tutti questi mini video che ci sono arrivati dai fan. È stato bello,
sì.
Anche così, mischiarsi, no? la mia musica, la mia voce, però anche i fan, che sono, diciamo, il motivo per il quale
come no.
Esatto. Infatti, bellissima idea.
Citare anche l'etichetta, che è GN Records.
Come no, vai.
Certo.
che mi ha, insomma, ha prodotto il brano Giancarlo Pandelli e quindi poi anche Rita con Avocus Web, insomma, che abbiamo fatto questo mix di collaborazione. Ecco, è nata da una collaborazione, da idee di tanti, Carlo Montanari, insomma, sono state veramente tante le persone che hanno contribuito, ecco, a questo video, quindi è giusto ringraziarli tutti, perché credo che come in tutti i mestieri sia necessaria la collaborazione, e da lì che nascono le cose belle.
Benissimo.
E allora
benissimo.
Guarda, io direi forse a questo punto di dedicarla a tutti coloro che credono nell'amore.
Davvero.
E negli abbracci,
esatto,
e nella collaborazione.
Esatto. Tutti i valori veri, quelli autentici della vita che Silver ci ricorda, insomma, di cui ci ricorda l'importanza.
Grazie a Silver.
Bene, grazie Silver.
Power of love.
Ciao, ciao,
ciao. Un abbraccio Silver.
Ciao.
Power of love. Vai.
Presunta chissà, faccio ancora un po' fatica a decifrare la mia vera identità. Ho sentito dire che il lavoro ci nobilita e l'amore che fa. Non è forse vero che un ti amo detto ad ogni età da felicità. Internet non stupiscono più, e a regalare amore navigando sulla rete trovi il diavolo e Gesù. Passano le mode, passa tutto a gran velocità, passa la pubblicità, c'è solo una parola che mi tatuerò nell'anima per l'eternità. This is the power of love.
Potere dell'amore.
E noi qui ce l'abbiamo questo potere, l'amore, per Radio Orizzonte, Desideri di Stonis, questa voce forte, intensa, diversa, puntata 510, 510 settimane, 13 anni di programmazione, quindi tanta sopportazione, ma anche tanto, tanto amore, come l'amore questa volta.
Esatto, di
chi? Di Silvia De Santis.
Ciao Silvia.
Buonasera a tutti. ciao a voi.
Buonasera a te, Silvia.
Ah, che piacere avere, avere Silvia qui.
Che piacere,
insieme
davvero.
A noi dopo, ecco, perché comunque con lei continuiamo sulla stessa scia, la stessa energia.
Esatto.
E poi lei è una cantante dinamica, intraprendente.
Davvero, brava,
ecco,
brava, brava.
Visto che tu sei una persona molto, una donna molto intraprendente. Ecco, questa tua intraprendenza è da dove, da dove viene fuori? Da un senso di riscatto? Da che cosa viene fuori?
Ma guarda, è una domanda bellissima questa che mi fai, non me l'hanno mai fatta, quindi grazie per la...
Guarda, lo facciamo, attacchiamo adesso.
Semplice, però nuova.
Chiudiamola qui l'intervista.
Allora, l'ultima, l'unica domanda questa, sì, e poi ti lasciamo andare a cenare, va bene?
No, no, ma allora...
Scherziamo.
L'intraprendenza, in realtà credo che dipenda un pochino da due fattori. Prima di tutto è carattere. Mi sono sempre ispirata anche a degli artisti decisamente istrionici, quindi probabilmente ho cercato da bambina di emulare un po' quello che vedevo. E poi devo essere sincera, una grandissima influenza l'ha avuta la mia famiglia, i miei genitori, perché mi hanno insegnato ad essere forte, intraprendente e a resistere il più a lungo possibile. Queste credo che siano caratteristiche nella vita in generale e in particolar modo in questo mondo molto utili.
Che bello.
E quindi insomma devo ringraziare credo i miei genitori per quello che sono diventata oggi.
Beh, bello, bello, no? Perché poi la famiglia è sempre il fulcro fondamentale, poi sì. da cui parte tutto, parte tutta la formazione. E senti Silvia, tu insomma sei diplomata al Conservatorio in canto lirico, no? Quindi sei partita da questo particolare settore, no? Poi dopo però hai sviluppato insomma un amore verso proprio la black music, verso il gospel, tant'è che tu hai iniziato proprio, no, a cantare con un coro e per tanto insomma il gospel anche io lo adoro, devo dire bellissimo. Poi ti piace il soul, insomma ti piace anche il rock. Qual è però il genere in cui ti senti veramente Silvia? C'è un genere in particolare che tu davvero adori in più di tutto e ti senti proprio il vestito addosso come cucito, insomma?
Sì, sì. Ma esatto, la musica classica per la verità è arrivata dopo. Io, come hai detto giustamente, ho iniziato proprio con il gospel, la black music. Crescendo poi mi sono specializzata anche nella musica classica, perché comunque la musica è bella tutta ed è giusto studiarla a fondo, credo, e conoscerla a fondo. Però il genere che più mi rappresenta credo che sia proprio il soul e il jazz. Credo che siano questi due i generi principe, diciamo.
Però, che
poi,
bello.
Poi Silvia ha una voce veramente anche, no, che ricorda quella timbrica, quindi davvero, davvero bellissima.
Sendimi,
grazie.
Silvia, ma il progetto che hai chiamato La Casa di Silvia, che cioè, tipo presti tu casa tua per uno scambio di che cos'è questo?
Chissà cosa hai immaginato, Pietro, quindi Silvia devi chiarire un po' questa situazione.
Che cos'è il progetto della Casa
simbolo di... anzitutto che lei non si demoralizza mai, cioè col Covid, cioè per la serie a lei non la distrugge nessuno. Nessuno.
Meno
ha avuto questa idea così bella, ce la vuoi raccontare?
Certo, guarda, La Casa di Silvia è un progetto che è nato proprio l'anno scorso durante il primo maledettissimo lockdown.
Sì.
E quindi non è altro che un salotto virtuale dentro cui si parla di cultura, di musica, di spettacolo, di show business. E è stato un progetto di cui io vado umilmente orgogliosa, diciamo così, perché è stato appoggiato da questa agenzia di Los Angeles con cui ho collaborato per diverso tempo. E infatti durante le varie puntate della Casa di Silvia ho avuto l'onore di avere degli ospiti davvero importantissimi e internazionali, ospiti che andavano dal produttore vincitore di tantissimi Grammy Awards come poteva essere Rafa Sardina, che per intenderci è stato produttore anche di Lady Gaga, di
Shakira, Michael Jackson,
Shakira, bravissimi, e fino ad arrivare al musicista come per esempio Rafael Moreira, che è un chitarrista pazzesco, che ha suonato con Pink, con Christina Aguilera e tantissimi tanti altri. Quindi è stato molto stimolante per me, è anche stato una sfida, se vogliamo, perché comunque ho ricoperto non solo il ruolo di cantante, ma anche il ruolo di conduttrice, di diciamo una specie di giornalista.
Sì,
bello, bello.
Esatto. quindi è stato veramente molto bello.
Sì, perché c'è uno scambio e quindi c'è un arricchimento reciproco, assolutamente.
Sì, esatto.
Silvia, ma quindi tu puoi confermare che il blues è la musica dell'animo?
Il blues è la musica dell'animo? Perché no, forse non sono io a doverlo dire. Il blues è senz'altro un genere meraviglioso, che anche quello lo amo tantissimo.
Io amando B.B. King, io so che tu hai aperto il concerto di Shirley King, insomma, la figlia di B.B. King, insomma, quindi...
Altra esperienza molto lusinghiera. Tra l'altro una donna... ovviamente artisticamente eccellente, però anche molto umile, è stata molto carina con me. Io quando ho aperto il suo concerto avevo appena 17 anni, quindi insomma ero molto piccola, molto giovane, ancora se vogliamo inesperta, perché insomma quando si è così giovani si è ancora inesperti, e lei con me è stata veramente come una specie di chioccia, mi ha fatto vedere come dovevo fare praticamente, quindi è stata davvero una bellissima esperienza.
Che bello Silvia. Senti, poi tu insomma hai partecipato all'ultimissima edizione di The Voice of Italy, insomma, quindi lì ti sei fatta vedere, ti sei fatta apprezzare, insomma, alle blind, ricordiamo The Man I Love, insomma, che hai cantato in maniera straordinaria, di lì poi è stato tutto insomma un crescendo. Senti, ma che ricordi porti proprio di quell'esperienza? E poi se non erro tu eri nel team di Piero Pelù, se non ricordo
Piero
male, Pelù. Vero Silvia?
Io mi ricordo Piero Pelù, però
guarda, io lo vedo come un pazzacchione Piero, nel senso e come un grandissimo musicista, nel senso con una grandissima competenza. Che ci puoi dire in merito a lui e in merito anche all'esperienza che hai attraversato?
Guarda, come hai detto tu, Piero è anche lui una persona davvero molto empatica, è un essere umano davvero in gamba e un uomo di grande cultura. Non tutti direbbero questa cosa, perché vedendolo magari lui stesso si prende anche molto in giro tante volte.
Sì, è vero.
E invece è davvero uno di quegli artisti che hanno fatto davvero tantissima gavetta e si è fatto davvero le ossa da questo punto di vista. E io di The Voice ho un ricordo molto positivo. Feci amicizia con comunque gli altri componenti del mio team e non solo, anche quelli di altri team, però ovviamente eravamo divisi e per cui le persone all'interno del team Pelù. E è stato davvero un'esperienza positiva che a posteriori mi ha aperto anche diverse porte, quindi è stata comunque importante. Per quanto io non sia una fan sfegatata dei talent show, comunque ci voleva, era un'esperienza in più che nel mio curriculum, nella mia carriera era giusto fare, quindi sono contenta di aver partecipato.
Silvia, visto che tu hai deciso di non fare il notaio e di fare nel mondo dell'arte, eccetera, è già all'età di 8 anni cantavi le sigle dei programmi televisivi, eccetera. Ecco, io per rovinare l'intervista, mica ci vuoi intonare un pezzettino di una sigla di un programma televisivo che ti ricordi a 8 anni?
Bella, mi piace questa proposta che stai facendo a Silvia.
Visto che tu da 8 anni lì ti restavi incantata davanti ai programmi.
Ti coglie alla sprovvista, però mi interessa anche a me, sono curiosa.
Porto bello!
Guarda, io posso...
Ma Silvia è un po' più giovane però di Portobello, non credo che...
No,
è vero Silvia.
Portobello non me la ricordo.
Ecco
insomma, ma Pietro, la prima gaffa, ok.
Mi ricordo una sigla di un fantastico condotto da Enrico Montesano. Che proprio io ci scherzavo da morire e cantavo buon appetito all'Italia.
Bella, che bello, ci ha fatto ricordare questa bellissima sigla che piaceva tantissimo anche a me. Bellissimo Silvia, condividiamo questa passione. È bello.
Ho un video dove ero veramente piccolissima, avrò avuto 3-4 anni al massimo, e mio padre ovviamente mi riprendeva, mi ha subito abituata alle telecamere. e cantavo, veramente cantavo sempre, e adoravo quel programma perché era bellissimo, c'era un sacco di musica dentro.
Che bello. Sì, sì. Tant'è che cantavi talmente tanto che poi tua madre a un certo punto ti ha voluto mandare a lezione di canto, vero Silvia?
Esatto.
Nel senso,
esatto.
Sai che c'è, non ce la faccio più, ti vai andata, a cantare ti da qualche altra
lusso.
Parte
ti è andata di lusso. Però, perché a quest'ora potevi fare il notaio invece
Silvia sarebbe stata sprecata,
meno male.
Ma magari per certi versi avrei fatto meglio a fare il notaio con quello che sta succedendo.
No, Silvia, non lo dire, non perdere assolutamente la speranza, anche perché tu meriti anche di più di quello che hai raggiunto.
È meglio restare nel tuo sogno, assolutamente. Silvia, guarda, noi ti ringraziamo, però adesso è il momento di presentare il brano scelto insieme, no? Camon,
l'ultimo singolo, sì.
Ecco, spiegarci un po' come è nato e poi fare tu una dedica.
Vai Silvia.
Guarda, Camon è il pezzo della mia rinascita. Io circa un paio d'anni fa ho avuto un'evoluzione artistica e Camon è assolutamente un brano autobiografico che mi ha aiutato a uscire da un momento un pochino complicato e quindi è un brano di luce. Quindi la dedica potrebbe essere proprio di dare uno spiraglio, dare luce a tutte quelle persone che in questo momento stanno vivendo un momento difficile, ovvero tutti noi,
sì.
E avere ancora grinta e sperare che possano arrivare sempre cose più positive e luminose.
Che bello. Infatti, guarda, è vero, perché mi viene proprio di presentarlo proprio nel modo in cui tu l'hai espresso, cioè come on, andiamo, vai.
È proprio l'idea della carica,
andiamo avanti, che si vuole trasmettere. E allora, esatto. Silvia De Santis, dopo Fantastico degli Anni d'Oro, con Come On, Silvia De Santis. Grazie Silvia, un abbraccio.
Ascoltiamola con piacere. Ciao Silvia, un abbraccio grandissimo.
Grazie Silvia.
Ciao, grazie mille. Ciao, ciao
Silvia.
Come On.
One day someone told me that our dreams are gold. Hide away from people that they don't believe is true. So come on. So come on. Now I look at my reflection and can't remember where my dream is going, why and when. So come on. So come on. Black sheet, piece of paper, challenges. Through my passion, lies away from the truth.
Come on, Silvia De Santis,
che
è vero.
Voce
eh? Fantastica, e quindi è vero un invito, alla speranza ad andare a guardare avanti, quindi tanta luce.
Essere forti.
Quindi per allontanare il buio del momento. Ma sì, prima dei saluti e quindi rimandare tutti alla settimana prossima, dovevamo avere un ospite, un altro ospite speciale. Rimandiamo l'appuntamento a un altro momento, però è giusto comunque dire qualcosa dell'ospite che questa sera, per impegni purtroppo sopravvenuti all'ultimo secondo, non può essere qui in diretta con noi, e noi correttamente, giustamente, la vogliamo comunque preannunciare per un altro momento. Allora, Sara Sauta, che nasce a Catania, e quindi lei è una siciliana doc, la sua spiccata propensione per il canto si manifesta sin da bambina, tanto che il suo percorso musicale inizia già alla precoce età di 8 anni, come
come Silvia, più o meno lo stesso esordio.
E durante la sua infanzia quindi si esibisce in numerose occasioni vincendo diversi concorsi canori e venendo sempre accolta dal pubblico con entusiasmo ed emozione. E proprio a seguito di queste prime conferme la decisione di studiare la disciplina in maniera più approfondita, meno male, affidandosi alla rinomata insegnante di canto nonché celebre corista del Festival di Sanremo, Lilla Costarelli. È già lì la conferma, no, delle qualità, le qualità di Sara Sauta. Il singolo uscito nel 2016, Tre Scalini, è su tutti gli store digitali, ha avuto grande successo su riviste radio, TV nazionali ed è stato realizzato da Patrizia Gallini. Ecco, noi proprio questo vogliamo mandare, questo singolo del 2016 è un modo per poter fare un po' apprezzare in anticipo la voce di Sara Sauta, che poi avremo qui in un altro momento.
Esatto.
E quindi noi ascoltiamo di Sara Sauta, Tre Scalini.
Vai!
Desideri e amori che vivono una notte, aveva nello sguardo tutte le sue ferite ed un sorriso nuovo per donne già sfinite. Guardavo le sue mani fino a sentirle addosso, mi si gelava il sangue nelle vene, volevo ma non posso, non è tutto finito, eppure tanti già così, ma mi sentivo donna e mi sentivo ancora desiderata e viva, anche se per noi guardavo le sue mani fino a sentirle. Forte, tra desideri e amori,
che voce straordinaria, anche quella di Sara Sauta con Tre Scalini, è un bellissimo promo. L'autore esatto. Gli autori di questa canzone, Matteo Di Franco e Andrea Zuppini, poi l'ufficio stampa Arde che Comunicazioni, se non sbaglio, per non voglio dire cavolate, mi auguro che non abbia sbagliato. Quindi Sara Sauta, ripeto, è solo una chicca, un piccolo semino per poter poi averla qui in diretta telefonica su Radio Orizzonte Molise.
Sì.
Desideri distonici, una voce forte, intensa, diversa, e noi abbiamo chiuso anche questa puntata 510, dicendo sempre grazie ai radioascoltatori e ad Annalisa,
grazie
perché
di
veramente
cuore, di cuore
è sempre
a te,
un piacere,
in primo luogo.
Un piacere questo scambio.
Grazie a te Pietro, grazie a te, grazie agli ospiti insomma che ci dicono sempre un grande sì per essere qui con noi, e quindi noi siamo molto contenti anche di questo lavoro di ricerca delle persone.
Bella l'empatia e l'energia.
Ed è molto bello quando ci dicono un sì veramente entusiasmante. Devo dire che questo ci arricchisce, ci dà forza e ci sprona ad andare sempre più avanti e sempre più in alto.
Noi saremo qui, vedi, sempre più in alto, anche mercoledì prossimo, 5 maggio, con la puntata 511.
Esatto.
Ripeto, desideri distonici, ma la chiusura è dedicata al nostro rito propiziatorio. La Metro Goldwyn Mayer ha il ruggito di leone, noi abbiamo il ruggito del gatto. Allora al mio 3, io, Annalisa, il direttore e anche tutti i radioascoltatori, un bel miagolio e sicuramente avremo delle belle cose.
Esatto.
Allora, la settimana prossima, mi raccomando.
A mercoledì vi aspettiamo.
1, 2, 3.
Miau!
Pubblicità.
Dal 25 febbraio al 30 aprile, affacciati da Harlem Design. Svuotiamo tutto a prezzi di costo per rinnovo esposizione. 2 mesi di imperdibili offerte su cucine, soggiorni, camere da letto ed accessori d'arredo. Cosa stai...
Buenas tardes, buenos días, buenasera a los oyentes de Fahrenheit 3000. Saludos desde los estudios de Sputnik Radio en Palma de Mallorca, también a Radio Crisol Internacional de Chile, que transmite en directo en estos momentos, y a Radio Horizonte Molise de Italia, que lo transmitirá por la tarde. Hoy contamos también con la supervisión técnica de Ana, que está con nosotros. Gracias por estar. Y tenemos como invitado nuevamente el honor de contar con Llorenç Garrit.
Hola.
Un artista de nuestras islas, mallorquín. Buen día.
Buen día.
Llorenç Garrit, haré un resumen muy breve porque ya estuvo en nuestro programa. Es de Santañí, nació en Santañí, Mallorca. Desarrolla una expresión personal del arte, especialmente dedicado a la pintura, aunque manifiesta otras actividades artísticas. Ha estado relacionado con artes de tipo, también con la música, artes expositivas y otras variantes, digamos, del mundo artístico. Es aficionado también, o ha sido siempre aficionado, a los cómics, ha cursado estudios de artes plásticas y diseño y la exploración de las artes fotográficas y pictóricas. Empezó a mostrar sus expresiones artísticas de forma profesional desde su primera colección de cuadros en el 2004, donde ya combinaba pintura con elementos naturales. Sigue siendo la pintura su vida, con lo cual le voy a preguntar, para iniciar un poco el programa, que nos cuente esos años primeros, esos más o menos unos 40 años, no sé, ¿qué ha significado el arte para ti? ¿Qué ha sido el arte para ti en tu vida?
Bueno, para mí el arte ha sido siempre una cosa que me ha acompañado desde bien pequeño. Siempre lo digo, ya desde que era un niño acudía a talleres o estudios de pintores con mi padre, iba a conciertos o iba a exposiciones con mis padres. Mi madre cada semana me compraba cómics desde que era bien pequeño. De hecho, no sabía ni leer y ya me compraban cómics. O sea que ha sido un vínculo muy fuerte que he tenido siempre relacionado con el mundo de la cultura o del arte.
¿El arte para ti no solo debe ser pintura, las artes plásticas, sino el arte para ti incluye otras variantes, como puede ser la música, por ejemplo,
sí,
la literatura, la poesía, por ejemplo, y más cosas, ¿no?
Por supuesto. El arte
¿cómo has combinado en tu vida todo ese conglomerado de partes artísticas?
Hombre, yo creo que es importante para un artista o alguien que se quiera dedicar a este mundo, pues tocar una serie de palos, porque a veces, si te centras solo en una disciplina, te encapotas mucho en una idea. Entonces, al experimentar otro tipo de disciplinas, a lo mejor te deja enfocar de maneras diferentes tu disciplina principal.
Evidentemente, tu mano debe ser la que coge el pincel, la pintura, y plasma tu arte en un cuadro, en este caso. O puede ser con tintas o con acuarelas. Pero, ¿has tocado alguna vez instrumento musical?
Sí, yo toco la guitarra y un poco el piano y el bajo. Hago mis propias composiciones, que a veces las acompaño. Las obras están acompañadas de composiciones musicales mías, o sea, las obras plásticas.
Sí, a ver, explícanos. ¿Tú haces primero la composición musical y luego el cuadro, o haces primero el cuadro y luego la música?
Depende, eso a veces
o junto,
una
o
cosa
o
me inspira a la otra, o viceversa. Pero sí, creo esto, una relación músico-pintura, que la saqué también a través de una regla matemática que encontré, donde podías cambiar los terahercios del color por los hercios de la música, y entonces podías vincular el amarillo, por ejemplo, con la nota do. Y puedo hacer canciones, por ejemplo, con la tonalidad de do, que me inspira un cuadro que lo he hecho más amarillo, por ejemplo.
Si nos explicas un poco lo de las notas para los oyentes, creo que estarán muy contentos de oír esa novedad de que la pintura, los colores, tienen que ver con las notas musicales.
Sí, exacto. O sea, tú, a través de una regla matemática que encontré, ahora no recuerdo exactamente.
Sí, más o menos explicarlo un poco, digamos. En realidad, la música, las notas musicales proceden de unos sonidos cósmicos, yo diría. Son
sí,
cósmicos.
Y de hecho, tú podrías salir de cualquier nota,
sí,
y vincularla a cualquier color, pero con esta regla, el do, el amarillo do,
sí,
te sale que la escala de do, a partir del do, re, mi, fa, sol, la, si, do, pues es el más natural, con menos alteraciones. Entonces, a la hora de crear, creo que solo es el azul, que está vinculado con el la bemol, que te saldría una nota con una alteración.
Bueno, es muy interesante ver y saber que la música tiene que ver con los colores. Entonces, la pintura tendrá esa musicalidad en la obra. Yo he visto tu obra, digamos, y la gente que conoce tus cuadros, realmente son algo muy particular. Tienes un estilo que realmente es molt Llorenç Garrit. No creo que haya, es molt Llorenç Garrit, no hay otro. El arte ha sido siempre tu vida. También ahora lo de los cómics y los tebeos. Esa pintura que tú haces, esa forma de plasmar los dibujos, esos personajes, siempre tiene bastante figura, digamos, tienes personajes, personas. ¿Es una cosa, digamos, que procede de los cómics?
Yo creo que sí, es que una influencia muy grande que he tenido siempre es el cómic. Y siempre he mirado la distribución o la composición de las viñetas. Entonces, a la hora de componer un cuadro, me fijo mucho en el equilibrio del cuadro, pero recordando a lo mejor viñetas de los grandes como el G o Moebius.
Sí, a ver, estos personajes de tus cuadros que yo veo, que hay hombres, mujeres, chicos, mayores, mujeres, señoras mallorquinas, payesas, ¿son reales o son ficticios? Todos son, bueno, puede haber de las dos partes. Es decir, ¿tú conoces la persona que tienes en el cuadro? ¿Existe en la realidad esa persona? ¿O algunos son más bien montajes tuyos pictóricos?
Hay reales y otros que son montajes pictóricos. Depende de lo que quiera expresar en ese momento. A veces me acompaño de una fotografía que he hecho en algún momento. Por ejemplo, las últimas obras que estoy haciendo son fotografías que hice cuando fui a exponer a Nueva York.
Son personas que existen.
Son personas que existen, a pesar de que no las conozco. Sí. Y en otros casos, pues no, son personas.
Los inventas tú, sí. Los inventas. Sí. Bueno, el mundo de la fantasía, lo virtual y lo imaginativo, te conduce a la pintura. ¿De qué manera tú consideras que tu parte tiene una abstracción? ¿Es un arte abstracto en parte o no? ¿O es realista?
Es que no es ni una cosa ni la otra. Es más bien una visión personal de la realidad. ese es mi punto de vista.
Pero si hay que poner un nombre de estilo, si yo te pido que cómo es tu pintura, que le podemos, es realista, es,
yo creo más, es más abstracta, a la figuración.
Figurativa, a la figurativa.
Sí, sí.
¿Cuánto de importante tiene el captar lo humano y el paisaje? Sí, la persona, y porque he visto también cuadros que donde están los olivos, el árbol, el mar, las rocas y personajes, hombres, mujeres, chicos. Entonces, ¿qué parte tiene de importante? ¿La parte humana, lo, el personaje, o la parte, digamos, natural?
Yo creo que son cosas que he enfocado de diferente manera, porque al centrarme en paisajes, por ejemplo, intentaba representar de una manera muy personal mi visión de Mallorca o del Mediterráneo. Entonces me fijé mucho más en el desarrollo del estilo que no a lo mejor en el trasfondo de la obra, porque al ser un paisaje tampoco no necesito decir mucho más. En cambio, en las que aparecen personajes, ya no solo me fijo en el estilo, sino que también en el contenido, porque a lo mejor necesito expresar un mensaje, o estoy hablando de algo, criticando algo, y entonces tengo que ir un poco más allá que en un paisaje, quizás.
Has pronunciado dos palabras de las cuales voy a derivar la pregunta: Mediterráneo, y luego el paisaje y lo que veías con la persona. ¿Hasta qué punto tu pintura es mediterránea?
Hombre, mi pintura es muy mediterránea en la parte, sobre todo, paisajística, porque me gusta, en este caso, pues pintar lo que vivo, lo que siento y lo que tengo enfrente. Y como ya te he dicho, era mi manera de expresarle al mundo mi visión del paisaje mediterráneo.
¿Y esos cuadros de personajes que están en la calle con los móviles, con los celulares, que dicen los latinos? No dicen móviles, dicen celulares. ¿Ese paisaje mediterráneo?
No, allí, como ya me abstraigo mucho más de un concepto de localización y voy más al mensaje o a la crítica o al detalle, entonces pues el envolvente de esos personajes ya no es mediterráneo. Muchas veces esto utilizo Times Square porque también, sí, refuerza el tema de la publicidad excesiva en el entorno.
Sí, es que he visto cuadros tuyos donde se ve muy urbano, no es el paisaje típico de Mallorca, no se ven, porque tienes obras donde están las rocas, los olivos, muy el mar.
Sí.
En ese sí se ve muy marcadamente la parte mediterránea. Pero esos cuadros últimos, tal vez, esas caras que ponen esos personajes, el fondo no es muy mediterráneo.
No, en este caso ya te digo, como puede ser tanto una foto que hice en un metro, o en el mismo Times Square, o aquí en Palma, sí, el envoltorio para estas personas no tiene que ser tan paisajístico, sino que me ayuda a desenvolupar el mensaje, a desarrollar el mensaje del exceso de tecnología y publicidad.
De acuerdo. Love, shine a light in every corner of my heart. Let the love light carry, let the love light carry. Light up the magic in every little part. Let our love shine a light in every corner of my heart. Let the light carry, let the love light carry, let the light. seguimos con tu vida de artista. ¿Hasta qué punto el mundo interior y el mundo exterior se combinarían en tu obra? Tu interior personal, sí. No estoy hablando de los paisajes y... Hombre, eres tú, digamos, en el cuadro.
El vínculo es muy fuerte porque, como te decía, intento plasmar el mundo a través de mis ojos, de cómo yo lo siento o cómo yo lo veo. No me acerco a una realidad como una fotografía o un hiperrealista podría hacer, sino que interpreto ese momento o ese espacio que quiero plasmar.
Acabas de pronunciar hiperrealista. ¿No tienes algo de hiperrealista?
Siempre tengo un punto de realista.
Porque yo he visto yo me recuerda mucho el hiperrealismo, ¿eh? Personalmente, sí. Lo que yo pienso, no lo sé. ¿Me equivoco o tienes algo?
No, tengo un punto de realista porque me gusta que el mensaje sea muy entendible. Que de primeras, una persona que observa la obra no necesite de un texto metafísico puesto al lado para que pueda comprender la obra. Sino que me gusta que esto, que cuando llegue y vea mi obra diga, sí, esto es lo que me quiere decir y esto es lo que me ha dicho. Pero nunca llego al hiperrealismo, porque el hiperrealismo para mí ya sería esto, copiar la realidad tal cual es, y no es mi objetivo. Mi objetivo siempre es darle este punto de mi visión personal a la obra.
Lo dejamos más realista, entonces.
Sí.
Un poquito más realista.
Un poquito más realista.
Bueno. En tu vida has apostado por ser artista, pintor. ¿Esto qué te ha reportado? ¿Más ventajas o más problemas?
Pues para mí han sido ventajas, porque yo creo que las veces que he trabajado para alguien o en algún sitio con un horario cerrado y no sé, más normal o más burocrático, pues me he sentido muy, muy estrecho.
¿Tendrías quejas en estos momentos de lo que es el arte? Porque si hay muchos artistas que se quejan de que, o bien, no porque sea la pandemia, el COVID en estos momentos, que se sienten afectados, especialmente el teatro, por ejemplo. Pero, ¿tú crees que todos los artistas realmente no se quejan un poco por vicio a veces?
Yo, a ver, creo que sí. De hecho, también creo que ahora todo lo llamamos arte, y es verdad, todo puede ser arte, pero desde mi punto de vista hay diferentes valoraciones hacia el tipo de arte que hace cada uno. Para mí no es lo mismo una persona que ha estudiado durante 20 años dibujo que una persona que coge una brocha y se pone a hacer pinceladas en un lienzo enorme.
Bueno, también, aparte de exposiciones, que sería la forma de mostrar al público tu obra, tienes exposiciones que has hecho nacionales y en el extranjero. Si nos comentas un poco tu trayectoria a través de esa bola llamada el mundo.
Pues sí, empecé haciendo exposiciones, de hecho la primera vez aquí en Palma, y me he ido moviendo por Mallorca mucho, sobre todo los dos primeros años que ya me puse profesionalmente a dedicarme a esto, y recorrí casi todos los pueblos de Mallorca a través de las casas de cultura exponiendo. A raíz de esto, pues ya empecé a salir fuera, y creo que la primera salida fue a Almería, a Vélez Rubio, donde tenía un compañero que conocía también a la concejala de cultura de ese pueblo, y me invitaron a exponer en su museo.
Sí, esto era Andalucía.
Sí, y a partir de allí pues ya me fueron saliendo diferentes exposiciones en el norte de España, en Barcelona, y las dos últimas como más con más importancia para mí pues fueron esta en Estados Unidos, que fue en 2018, si no me he equivocado,
en Nueva York
y en Nueva Jersey. Estuve en los dos sitios y después fui a Bremen, Alemania, que esta exposición le guardo un especial cariño. Fui con dos compañeros de la emisora, con Roman Hillman y Nermin Goene, y la verdad es que nos lo pasamos genial.
¿Para cuándo el salto a Japón?
Pues mira, es una cosa que me encantaría.
Porque supongo que tendrás que ir a Japón.
Yo creo que en algún momento...
Un artista como tú, sí. De cómics y tu pintura, digo Japón por no extenderlo también a China y a Corea, si quieres.
Sí, la verdad es que tengo algunas relaciones con pintores coreanos. Pero el entrar en estos círculos es bastante más complicado, porque también... No, la verdad es que... Me cuesta saber dónde tocar, para ponerme en contacto con alguien que pueda promover algo por estos sitios. Pero sí que uno de mis objetivos es precisamente Japón, porque no solo me gusta el cómic japonés, sino que la cultura en general y el arte japonés me ha influido mucho, porque yo soy mucho de dejar también espacios en blanco y ellos juegan mucho con esta pureza y este equilibrio, y esto a mí siempre me ha interesado, o sea que sería un puntazo poder visitarlos.
Bueno, como no sé si sabes, yo tengo contactos con coreanos.
Ah, mira.
No sé si los conoces.
No.
Pues ya te pasaré la dirección.
Pásamelo, a ver si llegamos a algún puesto.
Porque me han traducido poesía al coreano, te lo digo por eso. Si quieres, ya hablaremos.
Estupendo.
En cuanto a la pintura, también, que consiste siempre en una renovación, no digo día a día, sino constantemente. Desde que tú empiezas a tocar la pintura, el pincel, el cuadro, la obra pictórica, tanto sea papel como tela, lo que sea, ¿hay una evolución? ¿Crees que el pintor es siempre el mismo, que hay una evolución en el tiempo, o el tiempo le gana y el pintor no es el mismo al final?
Yo, al menos en mi caso personalmente, puedo decirte que mi evolución ha sido muy, muy grande. Desde que empecé hasta ahora ya no pinto ni de la misma manera ni me interesan las mismas cosas. Por tanto, si no cambio, si me estanco, yo creo que estaría enfermo o muerto. Necesito evolucionar.
Bueno, en este caso tú valoras positivamente, digamos, que el pintor esté sujeto a la evolución propia de la persona en el tiempo.
Sí, porque yo sé que en el mundo del arte se valora mucho que un pintor tenga una trayectoria y que sea fiel a su trayectoria.
Por eso te lo digo, a ver hasta qué punto el pintor se tiene que mantener el pintor inicial y a lo largo de la vida pictórica tiene que ser el mismo evolucionando, o hasta qué punto la evolución gana y cambia a la persona.
Es que para mí eso es un argumento totalmente comercial, capitalista, que es que tienes que ser tú porque como vendes no cambies. Pero yo no soy el mismo que cuando tenía 18 años ni 25. Ayer cumplí los 40.
Felicidades.
Gracias, mi mente, mis ideas han evolucionado, han cambiado. No puedo seguir ni pintando igual, ni pintando lo mismo. Iría en contra de mis ideas o de mi persona.
No, de hecho, muchas personas han empezado en un estilo, tanto sea pintor como sea músicos, y han cambiado completamente con el tiempo. Sí. No parecen el mismo, incluso al final.
Y yo se lo alabo esto,
Bueno, y si tienes que poner unas palabras para decirme la trayectoria tuya de los años, ¿qué palabras dirías?
Yo creo que
te vengo a preguntar,
me definiría más bien como constante.
Sí, algunas palabras que te definan.
Sí, yo creo que la constancia es algo que soy relativamente cabezota, entonces si me empecino en que tengo que ir por aquí, pues iré por aquí hasta que alguien no me demuestre lo contrario, porque también tengo la mala costumbre de cambiar de opinión si me demuestran lo contrario.
¿Es mala costumbre?
Depende de a quién se lo digas.
Bueno, depende. Todo en la vida, todo es muy relativo.
Sí,
todo es muy relativo. Bueno, en tus proyectos, la estética, la parte estética, ¿intentas innovar? ¿Intentas ser un innovador?
No sé si innovar, pero sí que darle mi punto de vista. Pero antes, siempre habiendo estudiado lo que ya está creado, porque a veces la gente se cree que puede llegar a innovar sin conocer lo que ha venido antes, y yo creo que lo que viene antes te da las posibilidades de abrir el camino hacia otros puntos, porque si no estás empezando tú de cero y te crees que lo has hecho tú nuevo, y en realidad lo hacía un tío en los años 60 en Nueva York. Por tanto, en este caso, un poco más humilde, yo no creo que innove, yo creo que aporto cierta parte de mi visión al concepto general que es el arte.
Bueno, y la palabra pop art, ¿qué te recuerda?
Pues, hombre,
si yo te digo pop art,
si hablamos de pop art, evidentemente enseguida pensaremos.
¿Eres un pop art tú?
No, exactamente. Utilizo la palabra pop para titular obras mías, y alguna vez sí que me han metido en este estilo, digamos. Pero yo la cogí por la parte de, no tan de pop, sino de popular. Porque para mí popular es la payesa, es el payés, es el Mediterráneo. Para mí esto es lo realmente popular. O la gente que está por la calle con su móvil, esto es lo popular. No Marilyn Monroe para mí. Entonces, claro, me apropio un poco del concepto de pop y es un poco un juego engañoso, porque pongo Popland, pongo los títulos con pop y la gente se cree que va a haber una exposición de pop y cuando llega a lo mejor le sorprende que no es exactamente lo que se iba a esperar, porque ya tenemos unos clichés hechos por Andy Warhol o David Bowie o toda esta gente que nos condicionan un poco la visión.
Háblanos de Popland, que sería una serie que pintaste de cuadros, y luego hace unos meses estabas con otra que era, no me acuerdo el nombre exactamente, ese de colores, no sé qué.
¿Enclave de color?
Sí, sí. Enclave de color. De momento háblanos un poco de estas dos y luego ya entraremos en la última fase.
Popland fue esto, la representación de Mallorca con una visión mucho más personal. A ver, yo me encontré en un momento en que pintores figurativos buenísimos han pintado y repintado Mallorca desde todos los puntos habidos y por haber. Entonces, si yo quería representar los mismos espacios, tenía que encontrarme una manera de diferenciarme de todos ellos. Porque para volver a hacer lo mismo, pues no vale la pena, porque ya tenemos un Pascual de Cabo, un Maravero, un Camargo, que ya son estupendos y fantásticos dentro del figurativo.
Sí, paisajes de olivos hay un tubo.
Entonces yo decidí esto, desarrollar primero un estilo muy propio para poder representar lo mismo, un estilo más vinculado al siglo XXI, o sea, hablar de los mismos temas que hace 40 años, pero de una manera actual.
Sí, y eso sería Popland.
Sí, y en clave de color...
Esos cuadros, bueno, para los, lo digo por los oyentes, no nos, no nos ven, así nos oyen, aunque nos ven en Facebook, nos pueden ver, pero en general es por radio. Explícanos un poco algunos cuadros, qué es lo que tienes en esos cuadros, para que entiendan lo que era Popland.
Claro, es una representación, pues esto, de la costa o del interior mallorquín, con unos colores planos muy vivos y con mucho juego de espacios vacíos como con el blanco en el cielo. Y el primer plano siempre le pongo un árbol o una roca o una pared seca, que llamamos aquí, terminada con línea, para hacer este guiño al mundo del cómic. Pero si quieren mirarlo un poco más bien, sí, si me buscan en Instagram como Garritart, ahí me encontrarán y verán toda mi obra.
De acuerdo. Y son esos cuadros donde está la payesa y donde está el señor con el sombrero.
Exacto, este es mi pequeño homenaje a mis abuelos.
Son los mallorquines de aquí.
Sí. Bueno, la paisa colombiana.
Vamos luego a la serie de cuadros cuando hiciste lo del color.
Sí, en clave de color es lo que te explicaba al principio.
Son caras de mucha gente.
No, esto es. Me traes los colores, me sacas los colores. Estos sí que son caras de gente. Que me han ido pidiendo, o sea, hice primero un par de retratos inventados.
Sí.
Entonces los colgué en internet y al verlo la gente me empezó a pedir.
¿Esos eran inventados?
Sí, los primeros que hice, sí. Entonces cuando la gente lo vio me empezó a pedir a ver si yo les podría hacer a ellos. Y dije, bueno, por supuesto, envíame una foto.
¿Sí?
Y a partir de aquí creo que llevo hechos en 4 o 5 meses, 84.
Esos rostros que son de
son colores de personas.
Caras de personas, con azules, sí. Plastel, amarillos, rosas, verdes.
Y esto, dependiendo un poco de lo que me inspira cada persona, pues va ahí la gama de colores que va a tener.
Esa serie se llama, bueno, en castellano sería Me sacas el color. Me sacas
los colores.
Colores. Sí. Y el otro que me estaba hablando...
Era en clave de color, que era el que sí que ya te he comentado, que vinculaba una música a un color concreto. Y esto sí que hice una colección de 7 obras, cada una con un color, vinculados a los 7 chakras del cuerpo. Entonces de cada color saqué su nota y le hice una composición. Esto también, si entran en mi web, podrán ver el cuadro y oír la canción.
De acuerdo.
אין עוד קיץ כזה למדינה בצבע בוא נעד שזופות פה כמה רשתות פה כמה הן שותות פה עולות המעלות אז הבנות עולות לאוטו מהחול של הנגב ועד החרמון ככה זה בארץ ככה זה בציון שבת בדשא על האיסטדיון ככה זה בארץ ככה זה בציון אלכוהול מרוסיה אוכל מרוקאי צינור אשכנזים טיפטינה נאי נאי גם אם מבחוץ זה נראה על הפנים וואלה לא מתלוננים גם אם אין לנו איביזה ובביזה כבר יש את הבריזה של אלה והכינרת אז אם אתה מרגיש שקע תתרגן על אותו והבגן ים אין הבית קטן במדינה אחרת אז בוא נשים את כל הבעיות בצד ביחד נלמד אותם אחד אחד שמה שמדבר אל הישראלים זה בפה עם סלסולים.
Bueno, vamos a entrar ahora en el cromatismo, en los colores. Tienes también una relación de lo que serían color chakras, en los puntos del cuerpo que se relacionan con los colores de la parte oriental. Eso sería filosofía oriental. Entonces, si nos quieres explicar algo sobre la relación de tu pintura con la parte, digamos, del cuerpo, en este caso, cada color corresponde a un sitio. Y si quieres entrar en detalle.
Sí, mira, la cosa es en que yo empecé a hacer meditación y a través de la meditación acabé en un curso de cromoterapia y me gustó mucho, pues me lo pasé muy bien y me sentí bastante realizado. Y entonces empecé a pensar a ver cómo yo podía introducir un poco de esta cromoterapia dentro de una exposición sin que el espectador tenga que hacer nada en especial. Entonces se me ocurrió esta idea de lo de vincular la música con los chakras de cada color. Y hice 7 cuadros que corresponden a los 7 colores de los chakras y con sus 7 canciones. Entonces, el espectador se supone que cuando entra y escucha la vibración tanto de la música como del color, le está afectando a un punto concreto de su cuerpo. Y en los vídeos, de hecho, tengo la explicación de qué es lo que te provocará este color con este sonido. Por ejemplo, yo qué sé, este te ayudará a calmarte, este no, este te afectará al hígado, este te afecta en otro sitio. Entonces, fui un poco explorando toda la temática esta que dices más bien oriental, en cuestión de filosofía y meditación, y desarrollé esta exposición.
Es muy interesante porque vemos que el arte no se queda solo en el plasmado en el papel o plasmado en la tela, sino que incluso el propio autor, el artista, intenta comunicar más cosas. Estás hablando de música, estás hablando de notas musicales, estás hablando de cromatismo, el color, eso sí forma parte del artista, el cromatismo sí forma parte del artista, pero la introducción tal vez de los chakras, que ya sería más un concepto de energías, yo diría que son energías del cuerpo, de concepto oriental, evidentemente. Sí, parece que es algo muy interesante que un artista pueda trasladar todo eso, digamos, del mundo de las energías al cuadro. Y si el cuadro puede vibrar, mejor.
Exacto, es que a mí siempre me ha interesado mucho también toda la parte filosófica, tanto oriental como occidental. Entonces era como inevitable llegar a un punto en mi carrera e introducir algo en mi obra que tuviera algo que ver con las filosofías que hago cada día.
Muy bien. Entonces, ¿en qué medida consideras que se debe hacer una revolución en el arte en general? Porque eso sería también un poco revolucionario.
Sí, la verdad es que yo creo que la revolución en el arte está sucediendo. No creo que se haya de hacer, creo que está sucediendo. Y creo que se está desechando mucho contenido que hace a lo mejor 10 o 15 años ocupaba las grandes galerías o las grandes salas de exposición y se está volviendo un poco a la raíz. Yo creo que esta contracultura que ya salió en su momento quejándose un poco de todo el tema de Amparte, como diría Antonio García Villarán, se está empoderando, y internet creo que ha ayudado mucho a ello porque está democratizando mucho el arte.
Sí, se han caído los grandes pilares de los pintores que tenían el dominio tal vez de los espacios, galerías, relaciones.
Sí, de hecho, porque es que ahora también con el tema de internet y ahora que han sacado también todo el tema de los NFTs, que tú puedes vender arte digital,
¿sí?
Pues esto se les escapa de las manos.
No hay exposiciones también digitales que hay.
Claro, yo de hecho la enclave de color durante la pandemia la hice digital. en una página web que se llamaba People Art Factory.
¿Sí?
Y durante un mes me cedieron un espacio digital para hacer esta exposición. Y es muy interesante.
Claro, eso te permite mostrar tu obra, tú la cuelgas en internet, pones tus obras, el cliente puede visitar esta galería virtual, en este caso, ve la obra, la puede ver perfectamente bien, y te puede comprar la obra con un mensaje, un correo contigo. Eso se salta toda la parte capitalista del arte de la galería, donde ahí tienes que poner la obra, el espacio y un tanto por ciento que se va a quedar.
Y probablemente acabarán ganando más que tú con un cuadro tuyo.
Ganarán más los demás que el propio pintor.
Sí.
Entonces, ¿estarías a favor? Esta pregunta la tenía para el final, pero ya te la puedo hacer ahora. ¿Qué concepto tienes de las nuevas tecnologías en cuestión, en este caso tuyo, del arte? También han entrado en poesía y han entrado en música. Mientras en los CDs antiguos, yo también creo que se venden menos
sí.
que antes.
Yo lo veo muy positivo por esto, por la democratización del arte. Ahora todo el mundo puede acceder al contenido y ya no es tan elitista. Es verdad que a lo mejor ahora mismo aún está muy, muy fresco. Y aún no lo acabamos de situar, y de concretar y de entenderlo bien. Pero yo creo que con el tiempo se irá aposentando y cogerá una línea mucho más interesante, que ahora es un poco caótico.
¿Tú crees, pero, que la parte tecnológica, las tecnologías, van a ir a más?
Yo creo que sí.
Y que todo lo que sea, en este caso hablamos de arte, porque tú eres un artista, el arte entrará más en la parte de las tecnologías.
Sí, yo creo que sí.
¿Y las galerías qué pasará?
Pues que se tendrán que virtualizar muchas de ellas o compaginar. Yo creo que el punto será compaginar una galería física con una virtual.
Y si tocamos el cuadro físico, ¿puede ser también que se convierta el cuadro en virtual?
Puede ser bien.
Es decir, en vez de comprarte yo un cuadro a ti y colgarlo en la pared, puedo crear una proyección holográfica en la pared,
sí, de hecho,
que sea tu obra.
Los NFTs ya se ven.
No tendré el cuadro, sino simplemente es una proyección holográfica.
Pero tienes un certificado del blockchain.
Sí, que sale el holograma, que es tuyo, que es tu obra.
No, y único, es el primero. O sea, después se puede reproducir, pero el tuyo es el primero que se creó.
Entremos un poco en este tema porque es un poco futurista. Futurista que para mí no es futurista, es presente. Pero para la gente tal vez no sea un concepto que tengan del arte. Siguen viendo el cuadro en la pared, colgado, con pintura, con pincel. A ver, esas tecnologías nuevas, ¿hasta qué punto pueden revolucionar el arte? Porque estamos hablando de galerías virtuales, hasta la pintura misma virtual también, en tu casa.
Sí, sí, es así.
Sin espacio.
De hecho, esto ya se está llevando. Yo ahora hace poco me he abierto una cuenta NFT, donde puedo ya cuelgo obra digital, y se puede consumir mi arte digital.
Pero también, ese arte digital, si te lo compran a ti, ¿cómo llega al comprador? ¿Qué le llega?
Le llega el JPG.
Pero lo puede imprimir.
Lo puede imprimir, sí. Sí, sí. Y tanto. Ya es suyo.
Sí, no, pero yo decía más que imprimir, no imprimirlo. Sino
no, ellos normalmente cuando lo compran...
No,
lo hacen físico. Lo guardas en tu ordenador o lo que tú dices, lo proyectas, lo tienes un pendrive, lo pones en una tele... Depende de la obra también.
¿Estás a favor de esa evolución del arte?
Sí, estoy a favor de la evolución de este tipo de arte. Lo que yo creo que aún le falta madurar.
Le falta tiempo. ¿Madurar en el mundo o madurar aquí?
Madurar en el cosmos, ya, porque esto está...
Porque claro, el tiempo no es el mismo en todos los sitios del mundo. ¿Hay sitios que crees que esto está más introducido?
No, que va, yo creo que esto ha explotado con internet, es al mismo tiempo para todos.
¿Sí?
Ha explotado así en el mundo en general y aún está por todos los sitios.
¿Se puede producir el cambio en cualquier momento, en cualquier parte del mundo?
Sí, es verdad que a lo mejor hay sitios en que ya tienen más acceso o ya están más vinculados a la criptomoneda,
¿sí?
Porque todo esto se consume a través de criptomoneda. Y es más fácil que alguien te compre una obra si está en Estados Unidos, porque ya están acostumbrados a ir con criptomoneda. Pero yo creo que a poco aquí también esto de la criptomoneda se va afianzando de alguna manera. Y este tipo de negocio abierto en Internet, además, ayuda a que según qué tipo de criptomoneda se acaben asentando.
Entonces, no nos preocupemos tanto por el futuro, porque hay un futuro brillantísimo.
Yo estoy convencido.
Tanta preocupación por lo que pasará. Si los cambios son positivos,
sí, sí.
Adelante.
Claro, entonces yo creo que el cambio siempre es positivo. Lo que es malo es atarte a un pasado que...
No moverte.
Sí.
El inmovilismo.
Es que no vas con el universo está en constante
evolución. Constante evolución.
Entonces si tú te paras vas en contranatura.
Bueno, Michel Tacone, eso suena a bodegas de vino, ¿no?
Sí, un gran amigo.
Sí, bueno, háblanos de esas bodegas de vino que se llaman San Alegre, están en tu pueblo natal, que es Santañí. Y a ver cómo es la otra parte de tu vida, de tu poliédrica vida, polifacética, música, chakras, holografías, hologramas, vino. A ver, ¿qué es este mundo del vino de Michel Tacone con Jorén Gerrit? ¿Qué hacen una botella de vino con un pintor?
Pues todo empezó porque hicieron un concurso de etiquetas para sus botellas de vino. Entonces yo lo gané. Y empezamos una relación muy muy estrecha con Michel Tacone porque, aparte del vino, pues me gustó mucho porque es vino ecológico. Y la manera de utilizar la tierra para crear este
¿sabes
vino...
¿Sabes qué uva es?
Creo que tiene varias. No solo tiene una.
Digo, si lo sabías.
No me acuerdo ahora mismo. Pero creo que tiene Merlot...
Sauvignon,
creo que también tiene sí. Una y después tiene otra muy mallorquina, pero ahora no me acuerdo del nombre.
Cayet,
sí. Sí, Cayet, exacto. De hecho, el Cayet, ahora hicimos un libro, que es la primera vuelta a Mallorca en Yaúl Recreativo del 1898, que encontramos los escritos del capellán Cla en John Bass como un diario de a bordo y... yo hice las ilustraciones de este libro y las botellas de vino, una de ellas es la Cayet, que da el nombre también a la etiqueta, es la portada del libro, que es Now, pues claro, lleva también mi impronta.
¿Todas las botellas de vino de la bodega de Michel Tacone llevan etiquetas tuyas de diseño?
No, todas no.
¿O solamente fue una concreta?
No, hicimos la del primer año que gané el premio, concurso, ¿sí? y ahora en 2021
ya por petición y por relación.
Sí, por relación. Desde el principio, después empezamos una relación en que yo siempre llevaba su vino a mis exposiciones. Entonces yo promocionaba su vino y él me promocionaba bien. Hemos hablado de una relación fantástica que también he hecho con otra viña que se llama D'Alturo, que también está entre Santañí y Campos, donde tengo exposición permanente también en su viña.
Bueno, tú trabajas en un antro, diríamos así, no en el sentido negativo, que se llama Cangerrit. ¿El nombre de dónde viene? Porque viene de tu nombre familiar,
sí,
que es Gerrit, y se llama Cangerrit.
Es el nombre, el seudónimo, el apodo que le daban a mí, no sé si tatarabuelo o bisabuelo, una de dos.
Pero Gerrit es un nombre real.
No, yo me llamo Llorenç.
No, pero Gerrit es el apellido.
No. Yo me llamo Llorenç Vidal.
Ah, no te llamas Garrit.
Pero soy de Can Garrit.
Eso es el mal nombre.
Es el mal nombre. Es el apodo que le pusieron a mi familia en su momento y entonces en el pueblo nadie me llama Llorenç ni Vidal. Todo el mundo siempre me dice Can Garrit. Entonces ya dije, ¿para qué me voy a buscar otro nombre artístico si ya me lo han puesto?
No, sí, a ti es fabuloso Can Garrit. Sí. Pero no sabía si te llamabas Llorenç Garrit de apellido. No.
Yo la envidia al Lledo, lo de Garrit, ya te digo, viene de mal nombre.
Bueno, en esa casa típica mallorquina, en Santañí, en Mallorca, en esa isla que inspira arte, ahí es donde tú elaboras toda tu arte. ¿Esta casa qué es para ti? ¿Qué significa?
Hombre, para mí...
Es tu estudio.
Es mi estudio, sí. Yo no vivo allí, en mi estudio. Vivo en la que era la casa de mis abuelos.
Debería
y mi estudio...
Debería vivir en el estudio.
El estudio era la casa de mis bisabuelos, pero es que está enfrente una de la otra. Lo tengo muy bien.
Pero los artistas suelen dormir en el estudio.
Pues casi. Yo lo tengo a cuatro pasos. Y la verdad es que pues para mí significa mucho, porque estoy trabajando en una casa que ya tiene unos 250 años de antigüedad y está llena de historias.
Viene de familia.
Viene de familia, de mis
tatarabuelos.
Con el dinero que hicieron, mis tatarabuelos, ¿sí? A través del... como todos, contrabando en Mallorca, o mi tatarabuela creo que tenía un bar. Entonces hicieron la otra casa. ¿Sí? Que es donde yo vivo, que mi abuelo tenía allí una boutique,
una tienda
así de comestibles. Y entonces yo he seguido en los espacios familiares cambiando el tipo de negocio.
Bueno, de acuerdo. Ahora a lo que son tus relaciones con la literatura y los libros. Aparte de la obra pictórica en cuadro, tienes mucha relación también con el papel de libro. Yo te puedo mencionar, por ejemplo, Parábolas de Ciment, ¿no? Cuento y dos textos poéticos de versos conectados con poetas locales. También las leyendas de la ciudad de Palma, con Gaspar Valero, y con la historia de Santañí, con Andreu Pons. Un poco de comentario sobre estas cosas que te he mencionado, y si tienes lo último recientemente que has sacado en estos últimos semanas, no lo explicas.
Pues la parte de Parábolas de Ciment, pues es como esta aproximación al mundo más poético, y al tener un gran amigo que es Antoni Vidal Ferrando, que es un poeta muy reconocido, pues con él, o a través de él, me puse en contacto con 42 poetas que me cedieron pues 42 frases a modo de haiku y que yo interpreté a mi manera, haciendo una especie de póster representándolas. Y a partir de aquí pues me salieron bastantes colaboraciones con diferentes poetas como Miguel Adrobé y para ilustrarle sus obras.
¿Eso qué es? ¿Un 42... ilustraciones o un póster que tiene los 42
obras? No, son 42 diferentes. 42 diferentes. Y después, pues, ya, por otro lado, pues, me gusta mucho la parte de la historia y cultura enfocada para niños. Y entonces empecé a hacer cuentos infantiles. Uno de ellos es este que han mencionado, con Gaspar Valero, que son las leyendas de la ciudad de Palma, donde creo que eran 14 leyendas escritas, bueno, revisadas por él y adaptadas a niños. Entonces yo hacía la ilustración que acompañaba cada una de ellas. Y con André Pons empezamos este proyecto que era la historia de Santeñí. Con la historia de Santeñí hicimos 4 números, uno de los últimos 4 años, sacábamos uno cada año, donde explicamos por esto la historia de nuestro pueblo. Y ahora hemos empezado, el año pasado ya hicimos el primero y ahora acabamos de editar el segundo, que es uno que se llama, es titulado Noms per la nostra història, que hablaríamos ya no tanto de la historia en general, sino de personajes que han influido de alguna manera o de otra en nuestro pueblo. Y a raíz de esto también me ha salido, pues, con Joan Nadal, hacer la historia de John Bass, que ahora vamos a sacar también el número 1, que lo presentamos el día 1.
Todo esto siempre referido a Santeñí, al pueblo donde tú vives.
Sí, con estos autores, sí. Después yo tengo una serie de colecciones que voy haciendo yo por mi cuenta, que muchas veces también me las edita el ayuntamiento, que es para todo lo que hago es para niños y repartir en los colegios, que a lo mejor ya no tienen un vínculo tan directo con la historia de mi pueblo, sino son un poco más genéricas. Una de ellas, por ejemplo, es Nekali Fauna Volta, que es una perrita pues que se dedica a pasear por diferentes lugares, y en el entorno de donde ella pasea el niño tiene que encontrar una serie de elementos para así después aprenderlos.
Esto ya, digamos, está disponible en librerías, se puede adquirir ya todas esas obras.
Las leyendas de Ciutat de Palma sí, pero los demás, como son ediciones del Ayuntamiento de Santeñí, son gratuitas. Si tú vas a la Casa de Cultura de Santeñí, puedes ir allí, coger y te las dan gratuitamente. Que de hecho son las que sobran, porque la idea es repartirlas en todo el municipio.
Bueno, en realidad se trata de hacer un poco de publicidad a lo que es la zona.
Sí.
Entonces el ayuntamiento lo que hace es invertir una parte en cultura.
Exacto.
Y esa cultura llega gratuitamente al público.
Exacto.
No tienes que comprarla.
Exacto.
Y lo último, si nos hablas un poco más profundamente del último que has hecho estos últimos días, semanas.
Pues sí, como te decía, ahora lo más reciente fue la presentación del número 2 de Nom per la nostra història,
¿sí?,
con André Pons.
Pero no, cuéntanos un poco más lo que pasó. Lo que pasó, quién vino, cómo se hizo.
Ah, bueno, esto lo presentamos en el Teatro de Santeñí, y claro, lo hicimos con el aforo limitado, creo que habían 90 personas y 90 personas estuvieron allí. El máximo, porque normalmente cuando presentamos un libro de estos de la colección en Santeñí lo esperan, pero ya no es tanto, ya no lo coleccionan tanto los niños, que también los mayores, al ser biografías de una página de un personaje, pues son muy interesantes de leer y fáciles, y la verdad es que siempre es un éxito. Lo hicimos con la presentación con la regidora de cultura Ricarda Vicens, la alcaldesa de Santeñí María Pons, Andreu Pons, y yo mismo.
¿Hubo vino?
¿Eh?
¿Hubo vino?
No. Protocolos COVID.
Ah, el protocolo no permite.
No os permite ni vino, ni comida, ni nada. De hecho, terminas y unos por la puerta de adelante y otros por la puerta de atrás.
Este COVID está desbaratando un poco la parte cultural. Bueno, el COVID, llamamos al COVID. ¿Cómo crees que va a cambiar la sociedad y todo lo que es en torno a lo que hemos hablado, a la parte artística, post situación COVID?
Yo creo que en la parte artística sí que va a cambiar algo, porque nos hemos acostumbrado mucho más durante, sobre todo este confinamiento, a acceder a arte a través de redes sociales o espacios
virtuales.
En cuestión de gente, sociedad, ¿vamos a cambiar? No lo sé, yo creo que a finales de 2022 nos empezaremos a olvidar de todo.
Y quedar como antes.
Y quedaremos exactamente igual que antes.
Entonces no ves mucho cambio a nivel social.
No, en genérico no. No. Específico.
Bueno,
quizás
de hecho,
sí que personas
hecho,
se hayan dado cuenta de
hecho cosas, no pero se nota mucho, depende de cómo lo mires. Ves, por una parte parece que hay como unas leyes, un COVID, no puedes salir, unas prohibiciones, pero luego pasan cosas. Y el otro día en Palma estaba en la calle San Miguel, pero tenía la gente a menos de un palmo uno del otro, a cientos, a miles.
Sí, es que es eso.
El día del libro, estoy hablando del día del libro,
sí,
estaba
pues,
la calle.
Hemos aprendido
estaba
antes
aquello que parecía más que cuando estaba sin COVID. ¿Cómo se puede ligar unas prohibiciones de tanta protección y luego ver tanta masa junta?
Yo es que creo que también ha habido un problema, que es el exceso de prohibición, a veces absurda, como por ejemplo, yo qué sé, llevar una mascarilla en el, al aire libre en medio de un descampado cuando sí. la otra única persona que hay al lado tuyo a lo mejor está a 200 metros, pues sí. me parece una tontería. Y esto ha creado, creo, en la sociedad una ansia de que te llegue el momento de que nos dejen hacer lo que nos dé la gana otra vez, y esta ansia pues nos está ganando.
Bueno, también Mallorca es un sitio, digamos, central en Europa, porque tiene relaciones mucho con Alemania, por ejemplo, con Inglaterra, por turismo. Y el turismo inicialmente también ha aportado residentes. Es una isla que los mallorquines somos un tanto por ciento, pero en Santañí, tu pueblo mismo, supongo que tendrás que convivir con alemanes, porque es una cosa normal cohabitar con pueblos extranjeros, ¿no? ¿Crees que hay influencia de esas culturas, especialmente alemana y, si quieres, inglesa?
Sí.
También hay francesa, pero no tanto en Santañí.
No, pero en Santañí sobre todo el alemán.
Sí.
Sí que hay mucha influencia, porque de hecho cada año se abren tiendas, abren negocios, los alemanes están más que, asentados.
Y la tienda de ropa, sí. son todo alemán.
Y aparte ha cambiado el modelo de negocio de los pueblos, porque lo direccionan hacia este tipo de cliente, que normalmente es el que tiene más dinero. Entonces los bares o del centro o los restaurantes ya no son un restaurante de pueblo, es un restaurante a lo mejor minimalista, para que vengan los cuatro alemanes que tienen dinero a comer aquella noche, y tú no te puedes acercar de caro que es. Santañí, yo creo que ha guardado un poco el equilibrio en esto. Les hemos acogido muy bien, pero no nos han destrozado el pueblo en sí. Sigue siendo bonito, sigue siendo espacioso, sigue siendo un pueblo donde la gente tiene su bar de pueblo, y no nos han desplazado totalmente, y muchos de estos restaurantes que se han cogido en el centro son locales. Entonces te sigues sintiendo acogido en estos sitios, no está toda la carta en alemán.
Ha habido un poco de simbiosis.
Sí, no es como irte a un Punta Ballena. Santañí sí, ha cuidado la cultura. Thank you.
Bueno, llegamos al final del programa porque el tiempo pasa volando y hablar contigo siempre es emocionante y podríamos hablar pues horas y horas y el arte no tiene límites. Muchas gracias por estar con nosotros otra vez en el programa. No será la última, te digo, porque hay que promocionar la cultura, hay que hablar con los artistas y además el tiempo cambia. Así que supongo que en un tiempo habrás hecho cosas nuevas y podrás contarnos novedades. Gracias, Llorenç, por estar con nosotros. Gracias. Si quieres saludar a los oyentes, tienes bueno, Latinoamérica que te escucha y tienes Italia también y Mallorca, evidentemente.
Yo dar las gracias a vosotros por invitarme una segunda vez y querer hablar de arte y promocionarlo de esta manera. Estoy encantado de estar aquí y que en las radios y en los medios de comunicación salga todo este mundo y todo este tema. A todos los oyentes, por supuesto, también darles las gracias por escucharnos y que entren a la página web o al Instagram de Garrita Art y verán de lo que hemos estado hablando y pueden opinar.
De acuerdo, pues muchas gracias, muchas gracias. Y a los oyentes del programa FNG 3000, también gracias por su escucha. Mando un saludo muy cariñoso a Radio Crisol, a Manuel Antonio Rodríguez, de Chile, Santiago de Chile, y también un caro saludo a Pietro La Barbera del programa de la Radio Horizonte Molise en Italia por la tarde. Y a todos los oyentes, pues emplazamos hasta la próxima semana. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.